Allora, possiamo riprendere?
Sì, Presidente, chiedo scusa. Sì, ho parlato col collega, sì, mi prego. Ha detto che si può liberare il tecnico.
Si può liberare, allora può andare il tecnico. Può andare, sì, grazie, la richiameremo eventualmente.
Presidente, sì, prego. Con l'occasione volevo rappresentare che uno dei due testi presenti, e parliamo di Giacomini, ha contribuito in maniera assai modesta alle indagini, nel senso che fa parte dei soggetti indicati nelle informative che hanno partecipato all'attività di indagine. Si tratta di aspetti sui quali i testi fino ad ora sentiti hanno ampiamente riferito, per cui da parte dell'ufficio c'è al momento per il test Giacomini la volontà di rinunciare al suo esame in quanto ultroneo. Dico questo anche per l'eventuale di liberarlo senza inutili attese.
Ci sono posizioni da parte della difesa per quanto riguarda l'appuntato Giacomini?
No, non ci sono posizioni.
Non ci sono posizioni. Potete chiamarlo Giacomini?
Presidente, chiedo scusa, nel frattempo per il verbale sono subentrato. Buongiorno, avvocato Convertino per Rebaioli. Grazie.
Va bene, grazie.
Presidente, chiedo scusa anche per di noi. Avevo dimenticato di rispondere all'appello, comunque avevo depositato la delega dell'avvocato Franz Pesare.
Va bene, grazie.
Sì, presidente, chiedo scusa.
Sono l'avvocato Risco.
Sì.
Presidente, l'avvocato Lanzalonga, sono sopraggiunta anch'io nel corso della pausa. Grazie, buongiorno.
Sì, anche io, Presidente, buongiorno. Avvocato Sborgia per il professore Assennato, anche in sostituzione dell'avvocato Modesti, ho depositato delega per Massimo Blonda ed anche per l'avvocato Laforgia per Pellegrino e Assennato. Grazie.
Presidente, sono l'avvocato Bruni, sono arrivato da poco e quindi volevo dare la mia presenza, grazie.
Va bene, avvocato Perrone anche abbiamo visto. Ci sono altri difensori che sono sopraggiunti? Penso di no, va bene.
Presidente, allora, prima di iniziare l'esame del
sì, un
test.
Attimo, liberiamo un attimo il test e l'appuntato Giacomini.
Ah, sì.
C'è stata rinuncia del pubblico ministero al suo esame, quindi lei è libero di andare. Grazie, la ringraziamo. Allora, prego.
Presidente, parlo ovviamente a nome anche degli altri difensori perché mi sono sentito prima con loro. In questi giorni sicuramente avete avuto anche voi modo di notare che c'era all'ingresso della Corte d'Appello, qui dell'Aula Bunker, un'indicazione da parte del Presidente Luca Fo, e che ci dice questo: divieto temporaneo di sosta all'interno del perimetro della vecchia sede della Corte di Appello di Taranto. Lo indirizza all'Ordine degli Avvocati e per conoscenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto. Dice: a causa del maltempo abbattutosi nelle nostre zone nei giorni scorsi, causando la caduta di alcuni rami, si rende necessario controllare la staticità degli alberi presenti all'interno della struttura in cui è ubicata l'aula bunker. Pertanto, a partire dal giorno 10 settembre 2018, fino a data da destinarsi, per motivi di sicurezza sarà interdetto l'ingresso a qualsiasi mezzo. Poi si legge: sono autorizzati ad accedere e a sostare soltanto i mezzi delle forze dell'ordine, di servizio, dei magistrati, dei pubblici ministeri e dei dipendenti in servizio nei giorni di udienza. Gli avvocati e tutti coloro in possesso di autorizzazione ma non menzionati nella lista di cui sopra dovranno parcheggiare nell'area antistante la sede della vecchia Corte d'Appello. Ora, io rilevo che il Presidente del Tribunale indica che qua ci sono dei motivi di sicurezza per i quali interdice l'ingresso a qualsiasi mezzo. Non capisco, ma sarà un mio limite, la ragione per la quale queste ragioni di sicurezza non prevedono che invece voi magistrati e i pubblici ministeri e il personale di servizio si debba invece catapultare dentro. Non so se avete delle auto blindate o qualcosa del genere che vi hanno fornito, mentre noi con le auto normali non possiamo entrare. Quindi già questa discrasia mi lascia molto perplesso. Quindi, oltre al disagio, chiaramente, anche stamattina, di dover parcheggiare fuori, il parcheggio non è custodito, le nostre macchine quindi per 7-8 ore rimangono fuori e chiaramente dal punto di vista della sicurezza è un problema. In più dobbiamo trasportare tantissime carte da fuori a dentro, quindi sono tutta una serie di cose, di disagi, però ovviamente questi sono i disagi che ci avevano detto all'inizio che sarebbero cessati dopo un giorno, due giorni. Non solo non sono cessati, però Presidente, la cosa che poi ci ha più preoccupati è un'altra, perché poi se non ci fai caso alle cose, ci fai caso quando iniziano ad accadere delle situazioni. Ci siamo resi conto innanzitutto che noi sì, stiamo in questa bella aula dell'aula bunker, però all'esterno praticamente noi siamo in una situazione particolare, perché ci sta tutta questa vegetazione incolta, molto secca, e praticamente abbiamo iniziato a guardare, perché poi iniziamo a vedere, dici, ma se dovesse accadere un incendio qui, che succede all'esterno? Praticamente non c'è niente dal punto di vista dell'antincendio all'esterno, cioè non esiste proprio. Allora abbiamo iniziato a cercare di capire, noi sospettiamo fortemente, non abbiamo i documenti, ma vi chiediamo di acquisirli per la vostra sicurezza e per la nostra sicurezza. Secondo noi all'esterno non c'è neanche l'agibilità attuale di tutta la struttura, dove noi non è che entriamo con le macchine e siamo più sicuri, giustamente faceva notare l'avvocato Lo Iacono stamattina, ma quando noi transitiamo a piedi siamo ancora più esposti allora di quando arriviamo con le macchine. Quindi da questo punto di vista, siccome la mia richiesta e la nostra richiesta non è di carattere dilatorio assolutamente, la richiesta che però vi facciamo, siccome voi siete responsabili della vostra sicurezza e della nostra sicurezza, noi vi chiediamo dal punto di vista, perché no, voi potete prendere delle decisioni, cioè noi possiamo protestare, però voi potete prendere le decisioni. Allora la richiesta che noi vi facciamo è questa: fin quando non si è chiarita la situazione di sicurezza che c'è intorno all'aula bunker, cioè se effettivamente come sospettiamo non ci sta proprio l'antincendio all'esterno, se come sospettiamo fondatamente non ci sta una situazione di agibilità di tutte le altre aree che prescindono soltanto dall'aula in cui noi entriamo, perché per accedere a questa però ci sono tante altre aree in cui passiamo, in cui sostiamo, allora la richiesta è questa. Come avevamo ben preconizzato, alla fine il processo lo facciamo con questo numero di persone che voi vedete normalmente. Quindi nel frattempo, fin quando non si è chiarita la situazione di sicurezza, noi vi chiediamo di fare il rinvio alla Corte d'Assise del Tribunale, tanto c'entriamo tutti come stiamo. Poi ci diranno e documenteranno che qui è tutto in sicurezza, sia gli alberi che non ci cascano in testa, sia l'antincendio che è stato predisposto, e ritorniamo qua. Quindi da questo punto di vista le farei la richiesta, ovviamente, no, mi dice già no, il giudice all'atere, quindi...
Allora, ho
no,
detto io.
No, ho visto il no della dottoressa e quindi ho detto no. La richiesta quindi è di questo tipo: se il rinvio di oggi ce lo fate alla Corte d'Assise, nel frattempo se riuscite ad acquisire, anche noi faremo ovviamente nel nostro piccolo i dovuti accertamenti, ma per voi è veramente molto più semplice, una volta acquisita una situazione di sicurezza certa di tutta quanta la situazione, ci fate ritornare qui, perché sennò diventa veramente un problema per tutti.
Allora, avvocato, quando è stata consegnata l'aula e il presidente ci ha, diciamo, indicato, forse neanche nei primi provvedimenti, che si sarebbe svolto il processo in questa sede, io ritengo che fosse, diciamo, la situazione fosse regolare da ogni punto di vista.
Ma non l'ha vista i documenti, vero?
Non è mio compito vedere i documenti. Il presidente mi ha detto di fare udienza qui, di trattare qui questo dibattimento, e io lo faccio. Se ritenete di fare qualche denuncia, fatela. Probabilmente anche nel tribunale ci sono dei problemi, però non ho problemi. Io non ritengo di fare nessun accertamento. Per quanto riguarda eventi nuovi, che lei ha fatto riferimento a quel decreto del presidente, il problema riguarda esclusivamente, anche se il presidente non l'ha precisato ma è evidente, la zona dove veniva consentito il parcheggio avvocati, perché lì ci sono gli alberi sono cadute dei rami, insomma niente di che secondo me, però chiaramente per precauzione è stato disposto l'interdizione di quell'aula dal presidente del tribunale di quel settore. Io quando abbiamo ripreso il processo ho constatato che esiste un altro parcheggio, quello diciamo adiacente che non è alberato, per cui ho chiesto sia fatta una verifica rapidamente in relazione alla seconda area, quella adiacente. Quindi il problema è limitato soltanto a quel parcheggio. Quello che posso fare è impegnarmi già da oggi a accelerare questa verifica in relazione al secondo parcheggio, che non è alberato e che quindi non dovrebbe presentare quei problemi di sicurezza che sono stati evidenziati in quel provvedimento che lei ha appena letto. Quindi, per quanto riguarda le altre questioni, io devo presumere, avendo c'è stato il collaudo, c'è stata la consegna, c'è stato il provvedimento del Presidente che mi ha detto che io devo svolgere udienza qui. Anche per noi forse sarebbe più comodo, però
a parte la comodità, a noi ci ha impressionato questo discorso dell'esterno, che non abbiamo visto una cosa di antincendio, cioè zero. Se succede un incendio, che si fa con questi estintori? Qui non facciamo niente, cioè, non capisco la ragione per la quale non hanno previsto delle
il diritto di tutti di far valere le proprie ragioni nelle sedi competenti, però io non ritengo di procedere a nessun accertamento ulteriore. Per me questa aula è agibile, l'area è agibile, per cui sino a prova contraria. Ripeto, il problema del maltempo ha riguardato soltanto il primo parcheggio.
No, questo io la ringrazio per l'impegno.
C'è il secondo parcheggio che secondo me è utilizzabile, è stato un eccesso di prudenza, quindi da questo eccesso di prudenza non penso che dobbiamo...
No, ma infatti noi, l'ho detto, non è che ci siamo posti il problema prima, noi ce lo siamo posti adesso che ci hanno illuminato, dice no, non si può andare perché gli alberi stanno cadendo, quindi c'è pericolo. Poi siccome c'è un secco,
quello che sicuramente farò è impegnarmi a risolvere questa problematica il più presto possibile. Ho già parlato, ho fatto le mie rimostranze, perché mi rendo conto che il materiale che voi trasportate, gli atti processuali sono
tanti,
corposi,
e poi le macchine fuori, insomma,
quindi,
non è proprio
poi lasciare la macchina fuori anche non è proprio consigliabile, però effettivamente nella zona alberata ci può essere qualche ramo in bilico e poi magari il ministero deve risarcire il danno all'autovettura dell'avvocato. È stato soltanto per questo motivo. Nella zona dove parcheggiamo noi invece non ci sono alberi, cioè noi parcheggiamo qui, quindi questo pericolo non sussiste. Il pericolo è circoscritto, ripeto, al primo parcheggio entrando. Per cui comunque vi aggiornerò a breve anche tramite eventualmente la Camera Penale di quello che si riesce ad ottenere e soprattutto la tempistica.
Va bene, noi facciamo gli altri accertamenti, visto che li fate voi, proviamo a farli noi.
Insomma. Liberissimi.
No, è giusto per capire, perché se c'è questa situazione, visto che abbiamo l'aula comunque in tribunale e siamo rimasti in pochi, si potrebbe pensare comunque di tornare al tribunale. Questo mi permettevo di dire, cioè qualora ci dovessero essere queste ragioni di sicurezza all'esterno.
Comunque valuteremo anche questa proposta, visto che il pubblico non è quello che ci si aspetta.
Ma magari in tribunale sarebbe anche più facile far venire il pubblico, insomma, anche perché è interesse di tutti che ci sia il pubblico, quindi
valuteremo insieme agli altri colleghi.
Presidente, sarò rapidissima. Io non sapevo che fosse, mi avesse preceduto l'avvocato Orfino, per cui io rimango solo, per sostituzione dell'avvocato La Forgia c'è sempre l'avvocato Orfino.
Va bene, d'accordo.
Presidente, Presidente, come avevo preannunciato ieri, io produco la documentazione che avevo ieri indicato, ho fatto l'indice.
Va bene, avvocato Bruni, sì. Era già stata acquisita, se non sbaglio, cioè il provvedimento l'avevamo già. Comunque, in caso contrario, allora facciamola guardare al pubblico ministero.
Anche l'avvocato Razza.
Sì. Può procedere allora, avvocato.
Sì, tra l'altro da un confronto che ho fatto ieri, avevo un'altra causa, sono arrivato sul tardi della mattinata, dal confronto che ho fatto con i colleghi che erano invece presenti in udienza, siamo riusciti insomma anche a contenere il controesame di oggi, quindi sarà più contenuto rispetto a quello che pensavo, perché molte domande sono state già fatte dai colleghi che mi hanno preceduto e mi scuso se ci potrà eventualmente essere, abbiamo cercato di togliere tutto quello che... che era...
Allora, disponiamo l'acquisizione della documentazione prodotta dall'avvocato Bruni senza alcuna opposizione della parte, delle altre parti. Prego, avvocato Annicchiari.
Sì, buongiorno Brigadiere D'Arco.
Buongiorno.
Io le volevo chiedere qualche chiarimento in ordine a alcuni passaggi dell'esame del pubblico ministero che è stato fatto al 6 di luglio del 2018. Alla pagina 46 del verbale stenotipico praticamente si fa riferimento alla persona di Sandro Locorotondo, sono quelle intercettazioni che riguardano le ambientali del conserva. C'è una sua risposta dove praticamente, per brevità vado direttamente alla metà del verbale, il PM dice: però lei personalmente conosceva il timbro di voce? Sì, sì, certo, conoscevo l'assessore conserva già per pregresse attività, quindi il tono vocale era facile da identificare. Poi abbiamo identificato, ecco, vabbè, solo una precisazione, pregresse sue attività specifiche, attività di polizia giudiziaria, aveva fatto dei procedimenti penali in cui c'era già conserva?
Mi riferivo a un precedente procedimento penale in cui c'erano state intercettazioni, relativo al 2006, che poi è confluito in un'informativa che è agli atti di questo processo.
E che quale sarebbe il procedimento penale? No, anche non il numero, giusto per capire di quale stiamo parlando. Se non c'è il numero non fa niente.
Allora, dovrebbe essere... Se non vado errato dovrebbe essere il 9547/06 RGNR modello 21.
E di che cos'era? Lui è stato interrogato in quel procedimento?
No, erano attività di indagine nelle quali c'erano già state intercettazioni telefoniche verso l'assessore conserva.
E in quelle intercettazioni come era stato individuato?
Prego?
E in quelle intercettazioni come era stato individuato? Le ha fatte lei quelle intercettazioni? Come le avevate
individuato? Anche in quelle.
Ma come le avevate individuato?
Non ricordo le attività specifiche dell'epoca, avvocato, c'erano state sicuramente delle attività di osservazione, però nello specifico, onestamente, non ricordo all'epoca come venne individuato.
Senta, poi lei risponde e dice: poi abbiamo identificato la seconda persona, Sandro Locorotondo, nato a Montemesola 4 settembre del 50, che era uno staffista dell'assessore Michele Sonserva. Questa persona utilizzava l'utenza telefonica 349 18 52 583 e quindi dal raffronto tra utenza telefonica che era ascoltata e il tono vocale, anche quello era molto, e poi puntini puntini. Allora la richiesta è semplicemente: come avete accertato che era lui e che a utilizzare l'utenza fosse lui? Questa è la richiesta.
E se non vado errato, in alcune delle telefonate l'utenza cellulare, adesso non ho le carte sotto mano, non ricordo se fosse intestata o meno alla persona, devo ritenere che fosse intestata alla persona. Se non ricordo male, in alcune telefonate il soggetto si presentava proprio con nome e cognome.
Ma me le sai indicare queste? Perché noi non le abbiamo trovate.
Onestamente dovrei vedere i brogliacci e così va, non credo di riuscire a indicargli l'avvocato.
Senta, stesso discorso per l'avvocato Cesare Semeraro. Volevo sapere se come siete riusciti, perché leggendo il verbale lei non indica l'intercettazione o il motivo, cioè sembra quasi una vostra deduzione logica, ma non c'è un'indicazione specifica di come lo individuate.
Nelle varie telefonate intercettate c'erano riferimenti all'avvocato Cesare Semeraro, si chiamavano per nome quando si sentivano con conserva piuttosto che con altre persone.
Noi le abbiamo guardate, cioè, nome e cognome non viene mai utilizzato, quindi volevo capire che tipo di accertamenti, perché non li ho trovati, però siccome sono tantissime le carte.
Accertamenti
se avete fatto accertamenti sacramentati, immagino che tutta l'attività che lei fa, l'indagine, poi la riporta nelle informative, però io non ho trovato passaggi delle informative in cui praticamente fate un accertamento dal quale deducete poi che effettivamente quella persona sia Cesare Semeraro. Ovviamente stesso discorso vale per questo Sandro Locorotondo. Quindi volevo comprendere qual è stata la progressione investigativa che vi ha portato poi alla individuazione, perché siccome utilizzate dei termini, immagino in maniera impropria, cioè identificato Tizio, identificato Caio, allora volevo comprendere bene invece come si era arrivati a ritenere che fossero proprio queste persone.
Allora, a Cesare Semeraro è stato anche scussinati su delega della procura, dopo 2 anni gli sono state sottoposte le intercettazioni che lo riguardavano e ha confermato essere intercettazioni che riguardavano lui, quindi l'interlocutore era lui. Peraltro,
quindi l'individuazione è stata postuma per Cesare Semeraro?
No, questa è l'ulteriore conferma dell'identificazione effettuata in indagini tecniche durante. Peraltro nell'organigramma della provincia esisteva Cesare Semeraro, che era il dirigente dell'ufficio del settore legale della provincia di Taranto, e allora quando le telefonate, pur non dicendo espressamente Cesare Semeraro, le telefonate erano dirette a Cesare e si comprendeva che fossero telefonate che riguardavano pareri legali e cose varie, come il discorso dell'eventuale nomina, dell'eventuale incarico esterno all'avvocato Triggiani. E era chiaro ed era evidente che
perfetto, infatti era quella la mia indicazione di partenza era proprio quella, cioè non avete fatto accertamenti diciamo specifici, ma c'è stata una presunzione da punto di vista logico.
Sono accertamenti specifici nel senso che Cesare Semeraro nell'organigramma dell'ente provincia era il dirigente dell'ufficio legale dell'ente,
e quindi leggendo le intercettazioni o ascoltando le intercettazioni, quando poi avete visto che c'era Cesare, avete pensato che fosse lui, giusto?
Parlano del parere legale, si chiede del dirigente, e quindi il dirigente è naturale che sia lui, era l'unico dirigente dell'ufficio legale presente nella provincia di Taranto.
Sempre nella stessa intercettazione poi si fa riferimento a una quarta persona, è il foglio 46 del verbale d'udienza del 6/7/2018, dove praticamente fa riferimento e dice lei che no, c'è la quarta persona, era l'ingegnere Ignazio Morrone, nato a Taranto 4 novembre 50, che era dirigente del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto, dirigente pro tempore in quel periodo. Anche in questo caso nell'attività avevamo avuto modo di conoscere e identificare l'ingegner Morrone anche per altre attività nelle quali, nel verbale risulta, nelle quali avevano acquisito dei documenti presso quell'ufficio. Allora la domanda è questa, quali sarebbero queste attività che avete svolto, in quali occasioni, se l'ha svolta lei, se l'ha svolta qualcun altro, se l'ha riconosciuto lei o se l'ha riconosciuto qualcun altro?
Non le so rispondere nello specifico, avvocato. È chiaro che quando mi riferisco ad altre attività, sono altre attività di servizio, quindi in relazione ad indagini delegate per le quali era necessario recarci presso il settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto. E quindi in quel caso si interagiva col dirigente, e quindi si era avuto a che fare con l'ingegnere Morrone.
Ma mi sa indicare il verbale in cui l'attività... No, mi faccio terminare la domanda, per favore. Mi sa indicare il verbale della vostra attività di indagine o la vostra nota o la vostra informativa in cui viene rappresentato che o lei o qualcuno dei suoi colleghi individua il soggetto Ignazio Morrone e per quale motivo?
Non glielo so indicare, avvocato.
Quindi non me lo sa indicare perché non c'è, quindi?
Avvocato, non è che
dico, non c'è l'atto, perché io
ma lei mi sta chiedendo...
Non è un discorso, mi perdoni, io non sto facendo un discorso, sto cercando di, siccome gli atti sono tantissimi, se a noi è sfuggito qualcosa, e lei ho visto che invece è molto preparato sugli atti, quindi le stavo chiedendo se esisteva un atto di indagine dal quale noi potessimo evincere che effettivamente, che so, un suo collega nell'ascolto o nel riascolto che avete fatto abbia detto questa persona è sicuramente l'ingegnere Ignazio Morrone, perché in data tot io ho fatto l'acquisizione documentale, ci ho parlato, lo conosco, o per quell'altra attività ci ho parlato, lo conosco, cioè se esiste un documento nel quale noi difensori possiamo verificare che c'è stato questo tipo di attività vostra investigativa. Per questo mi sto permettendo di chiederglielo.
L'identificazione degli interlocutori, in che c'è una informativa in merito?
Non facciamo, generalmente non redigiamo un verbale di identificazione dei
no, non un verbale di identificazione della persona, nel vostro lavoro, nel momento in cui esatto, bravissima, soprattutto voglio dire, se stiamo parlando o di ambientali o di utenze fisse, sì, o di utenze che sono intestate, voglio dire, io ho per il lavoro 10 linee telefoniche, però voglio dire, le usano 10 persone che lavorano con me, quindi non sono tutte intestate a me, allora volevo comprendere nell'attività di indagine che voi avete svolto che tipo di momento c'è nella progressione investigativa in cui lei o altri suoi colleghi dicono: io ho individuato Tizio perché ho fatto questa attività e lo scrivo. Quindi è vero che è intestata la provincia l'utenza, però lo so che è lui a parlare per queste ragioni. Questo le stavo chiedendo, se sì, esiste un'informativa. Se non esiste, andiamo avanti, ci mancherebbe.
Generalmente quando ci sono intercettazioni telefoniche, noi redigiamo un report dove mettiamo i criteri di identificazione dei vari soggetti che interloquiscono e se non sbaglio, se non erro, il colonnello Di Noi lo dovrebbe aver già.
Sì, ma il report è generico, cioè noi abbiamo sentito diverse volte, non soltanto dalla sua bocca, ma dalla bocca di suoi colleghi, questo l'abbiamo individuato perché l'abbiamo ascoltato nel corso di pregresse intercettazioni, di pregresse telefonate, di pregresse cose, che ovviamente, ma non è una maniera di diffidare di voi, però noi dal punto di vista difensivo abbiamo bisogno di capire come l'avete fatta l'individuazione, chi l'ha fatta e per quale ragione, non conoscendo noi tantissime persone come lei può immaginare, no? Allora, per questo dico, al di là di quelli che sono i criteri generali, le chiedevo se esisteva un atto di indagine in cui riportavate, a me è capitato di più in processi di criminalità organizzata, quei pochi che abbiamo fatto, in cui magari si veniva scritto: è stato riconosciuto Tizio perché l'avevo arrestato in data tot, oppure perché l'avevo fermato in data tot, oppure perché, quindi davano una serie di indicazioni di conoscenza e venivano riassunte nella informativa che accompagnava il commento dei brogliacci o delle trascrizioni che voi fate progressivamente nella fase di indagini preliminari. Io questo non l'ho trovato per quanto riguardava questa indagine, però poteva essere una mia lacuna e chiedevo a lei di farci comprendere meglio. Quindi, se esiste, se non esiste, andiamo avanti, non c'è nessun problema.
C'è un atto di indagine, ripeto, da cui risultano l'identificazione, l'individuazione.
Ripeto, Presidente, quello che noi facciamo, compiliamo quel report che è stato depositato dal maggiore Di Noi.
Quel report?
Sì, generalmente si indicano se c'è stato un riconoscimento diretto, in caso di OCP o altre cose. In questo caso credo che siano indicati anche poi i SIT, perché parecchie persone sono state sentite e quindi hanno confermato che in effetti quell'identificazione era esatta, per cui non era campata in aria.
Guardi, per farle comprendere il nostro disagio, le faccio un'altra domanda. La pagina è quella della 8 di 93, dello stesso verbale, dove commenta il progressivo 493. Per esempio in questa lei dice: la quinta persona era Gian Piero Santoro, nato a Martina Franca 19 febbraio 77, che era un funzionario del settore ecologia e ambiente della provincia di Taranto. In questo caso, oltre alla conoscenza personale per pregresse attività, che adesso ovviamente ci dirà, e che ci agevolava nel riconoscimento del tono vocale, eravamo agevolati anche dal fatto che Gian Piero Santoro era monitorato nell'ambito di quell'indagine con RIT 9110, quindi il riconoscimento vocale era inequivocabile per noi. Presidente Del Rico, dice, pubblico ministero, è nella trascrizione, però si parla di uomo 1, uomo 2, uomo 3, uomo 4 e poi Achille Giampiero. Allora, io la domanda che le faccio è, innanzitutto, chi è Achille Giampiero? Quali accertamenti avete fatto su di lui? Si chiamano entrambi Giampiero per me, Giampiero, uno Achille Giampiero, l'altro Giampiero Santoro. Come li avete distinti? Chi è uno, chi è l'altro? Come il Presidente ha reagito, anche noi non sappiamo come orientarci.
Avvocato, però poi l'esame ha superato quel...
No, se no glielo stavo chiedendo.
Beh, infatti allora adesso dobbiamo andare telefonata per telefonata.
No, ma sono pochissime, non sono tante.
Appunto,
l'ho detto che l'ho molto...
Se
molto
vuole scendere nello specifico, dobbiamo prendere la telefonata.
Sì, ma infatti sto chiedendo adesso al... progressivo è la 493, se mi dice...
RIT?
Qua non c'è scritto il RIT nella domanda del pubblico ministero, se me lo trovi tu. Dovrebbe essere il RIT 9110...
quello monitorato di Giampiero Santoro, mentre la 493 dovrebbe essere quella che attiene a cosa? L'ambientale. Conserva. Io il progressivo qua indicato è 493.
Pagina 13 della perizia.
Sì, ho la trascrizione nostra davanti, sì. Nella trascrizione noi indichiamo allora Maresciallo Panico, Michele Conserva, Sandro Locorotondo, interlocutore 2, quindi devo ritenere che sia una persona che noi non abbiamo individuato, quindi non indichiamo nessun Achille. E alla fine della descrizione indichiamo Giampiero Santoro.
E questo Achille Giampiero? Noi c'è la perizia che ci parla di un Achille Giampiero in perizia. È l'ultimo indicato dal perito.
Io leggo solo un Achille nella descrizione da noi
redatta. Uno è Achille e uno è Giampiero.
Però Achille Giampiero sta scritto in perizia e noi abbiamo ritenuto che
fosse... È separato però. Sembrerebbe che siano due persone.
E da che cosa lo deduce? Mi perdono.
Nella conversazione Achille e Giampiero non sono la stessa persona, perché prima parla Achille e poi parla Giampiero. Quindi immagino che se fosse la stessa persona ci sarebbe scritto Achille Giampiero.
Siccome nell'incipit della perizia
sì,
parlo di Achille
non so
Giampiero.
Forse la sua stampa è diversa dalla mia perché c'è un'interruzione tra Achille.
Nella mia non ci sta. Quindi si tratta di due persone distinte.
Guardi, avvocato, io dalla trascrizione che ho avanti, io leggo a un certo punto il maresciallo Panico dice però Achille, probabilmente rivolgendosi a un'altra persona. Siccome leggo anche collega di Panico, può darsi si stia rivolgendo a questa persona che però noi non abbiamo identificato, quindi
Achille e Giampiero sono due interlocutori diversi.
Giampiero era sì, Giampiero Santoro sì.
Mentre Locorotondo Sandro, come lo avete identificato, visto che comunque l'utenza era intestata alla provincia?
Ripeto, Sandro Locorotondo era lui e De Sarlo erano i due staffisti dell'assessore Conserva, sia in ambientale nell'ufficio, anche quando rispondeva al telefono, rispondeva sì, no, sono Sandro Locorotondo, piuttosto l'altro, sono Piero De Sarlo. Sì, adesso chiaramente non ci sono queste trascrizioni, però se andiamo a risentire le ambientali, si qualificavano loro quando rispondevano al telefono.
Noi abbiamo rivisto fino a tarda notte che si presentasse come Sandro Locorotondo, non l'abbiamo trovato mai, però
avvocato, dovremmo procedere a riascoltare tutti gli audio,
quindi praticamente
parliamo degli ambientali allora sì. Quando si sentiva che rispondeva al telefono in quelli ambientali, no, sono Sandro Locorotondo.
Ah, forse sono Sandro.
No, anche Sandro Locorotondo, però dovremmo riascoltarle tutte.
Per questo dico, se probabilmente voi a Sandro avete logicamente collegato il fatto che potesse essere Sandro Locorotondo, in quanto nell'organigramma forse c'era quell'indicazione.
No, assolutamente.
No.
Assolutamente, altrimenti avremmo indicato Sandro, non meglio identificato, avvocato.
Quindi se quando indicate essere, quindi quando indicate il Locorotondo rotondo avete praticamente la intercettazione in cui si presenta Sandro Locorotondo?
Perché evidentemente dall'ascolto di quelle intercettazioni si presenta così. Però è chiaro, se lei mi chiede una cosa specifica, dovremmo pregare il CD, ascoltarle tutte e andare a verificare.
Per questo, dico, per questo la mia richiesta iniziale non era peregrina, cioè mi sembra strano che procedendo ad un'indagine nella quale poi si vanno a individuare le persone, non si sacramenti in una informativa o in una nota di PG le modalità con le quali una volta per tutte l'ho individuato. Cioè, quindi per questo io dico, evidentemente se non c'è lo hanno fatto logicamente. Se lei mi dice no, se logicamente noi mettiamo Sandro non me l'ho identificato, e però poi allora io le chiedo, e come l'ha identificato? Io faccio l'avvocato, quindi devo saperlo come l'ha identificato. E lei non mi può dare un'indicazione generica, cioè c'è l'intercettazione, io posso pure fidarmi, abbiamo visto, vi siete fidati dell'arcivescovo e i conti correnti erano molti di più di quelli che aveva indicato, quindi figuriamoci, insomma non ci possiamo fidare soltanto dell'indicazione così, No.
Però Presidente, chiedo scusa se mi inserisco, ma la domanda andrebbe ancorata a una precisa conversazione, ce ne sono centinaia. Allora si chiami la conversazione col suo progressivo, il suo RIT, e si incentra la conversazione su quella, non in linea generale.
No, ho fatto in linea generale, io ho fatto la domanda specifica, guardi, cioè, e che è conseguente alla domanda che avete fatto voi.
Allora, dato che parlava di Locorotondo, ci indichi la conversazione.
Allora, la conversazione è la 1067 del RIT 2610.
Okay.
L'altra persona che abbiamo identificato era Sandro Locorotondo, dite voi.
A quanto ho inteso, l'avvocato, penso di interpretare diciamo queste domande non più che altro come una contestazione specifica della identificazione non certa secondo lui degli interlocutori, ma che non siano state esplicitate nell'informativa le modalità con le quali questi interlocutori sono stati identificati, diversamente che magari in altre occasioni, cioè
esatto,
l'avvocato
Presidente,
più che altro
ha centrato, quindi io non ho la possibilità della verifica postuma, esatto,
male,
esattamente.
Più che scendere nel particolare delle conversazioni, vorrebbe diciamo sapere dal test se voi avete fatto un riepilogo generale oppure una premessa generale più che altro sugli interlocutori delle telefonate, cioè le modalità con le quali avete se Locorotondo o che Michele fosse con Servo. È stato esplicitato questi criteri sulla base dei quali avete
nel report che noi facciamo generalmente, poi dopo successivamente
e mi fa vedere questi report per favore, così io potrei anche produrli alla corte per brevità, cioè così facciamo prima.
Nessuno che le abbia depositate il colonnello di noi, io adesso
non
risulta modalità di identificazione,
a noi può essere sfuggito sempre perché ripeto è un processo in cui noi soffriamo il fatto di non controllare tutti gli atti,
però a quei report
No, il report, no, mi perdoni. Dal punto di vista, sì, ma dal punto di vista della produzione documentale anche tentata, noi non ricordiamo che ci sia mai stato un tentativo di questo tipo al quale noi ci siamo opposti. Noi ci siamo opposti invece a che venissero acquisite delle note esplicative delle intercettazioni. Abbiamo detto controesaminiamoli in udienza.
Però è la stessa cosa. Penso che i pubblici ministeri, come accade in altri processi, volevano proprio diciamo il contenuto di questi report.
Allora possiamo fare noi questo report, sì, questo report al massimo è stato loro postumo, perché negli atti di indagine non c'era, cioè negli atti di indagine non esiste. Però ripeto, quando dico non esiste, quindi prendete sempre con beneficio, perché magari viene fuori un foglio di migliaia di carte che stanno in questo processo, però quello che abbiamo, noi non abbiamo rinvenuto né un riepilogativo né un work in progress in cui a un certo punto c'è qualcuno di loro che fa una nota e dice questo Sandro è Sandro Locorotondo per queste ragioni. Esatto.
Presidente. Quindi l'avvocato sta cercando di appurare questo, cioè, sulla base se è stato formalizzato allora, il criterio sulla base del quale è stata identificata la
forse
persona.
Non ci stiamo ricordando quello che è accaduto alle scorse udienze quando abbiamo sentito anche di noi, proprio per evitare questo problema noi avevamo proposto di produrre una nota, ecco, la chiamiamo con l'avvocato Annicchia, una nota in cui la Guardia di Finanza esplicava esattamente i criteri con cui erano stati identificati i vari interlocutori. A questa nota la difesa si è opposta.
Quindi come atto postumo?
Come cioè, atto postumo.
Non che c'era già nelle indagini.
No, come atto postumo.
Dico, e questa...
Per cui abbiamo dovuto necessariamente sentire il capitano di noi su ogni intercettazione l'interlocutore tizio,
ma
sulla base dei criteri che poi ha indicato, cioè la pregressa conoscenza, il fatto che era stato più volte sentito al telefono il tizio, il fatto che l'utenza era intestata a Tizio e Caio, il fatto che il fisso era dell'ufficio di Tizio e Caio. Ecco.
Benissimo, se un atto a firma, siccome la Corte ha già autorizzato gli atti a firma anche come appunti consultabili, io a questo punto chiedo al vicebrigadiere D'Arco di poter consultare questo report, eventualmente mi dà la risposta specifica.
Allora, il report, perché la difesa si è opposta, non è stato ovviamente predisposto dalla Guardia di Finanza.
Ah, non l'hanno fatto più, io pensavo che già ci fosse, quindi noi ci siamo opposti. Ci siamo opposti
di produrre un documento a venire.
Esatto, quindi non era la produzione di un report esistente.
È una memoria di produzione.
Se no dobbiamo sentire come abbiamo fatto la Guardia di Finanza su ogni intercettazione e dire qui l'identificazione è stata fatta in questo modo.
Poi, se è sufficiente, noi non conosciamo gli atti d'indagine, logicamente, quindi negli atti d'indagine sono indicati volta per volta i criteri in base ai quali sono stati riconosciuti gli interlocutori?
No, Presidente, perché nel momento in cui noi facciamo l'intercettazione, identifichiamo una persona...
Ovviamente. È implicito, diciamo, sì, questo passaggio non è stato formalizzato. Allora,
capisce bene il nostro imbarazzo difensivo rispetto all'individuazione implicita senza l'indicazione del perché. Cioè poteva dire che era Sandro Locorotondo, come Sandro Annicchiarico, come Sandro Pertini, come Sandro. Mi perdoni, se visto e considerato che non è sacramentato negli atti di indagine e che oggi non ci viene riferito, io dal punto difensivo,
per me Sandro. Questa è un discorso, è una risposta preliminare alla sua domanda, dopodiché adesso andremo sulle singole conversazioni e se è di suo interesse cercheremo di capire come hanno identificato gli interlocutori, perché il fatto che non l'abbiano esplicitato che non è
no, ci mancherebbe. Ma infatti,
non è causa di nullità,
non è
una causa di invalidità del...
Quindi, il dibattimento serve a chiarire proprio,
magari sarebbe stata più completa l'informativa con l'indicazione espressa, però questo è una scelta anche dei dirigenti della Guardia di Finanza che hanno ritenuto di redigere in questo modo l'informativa. Questo però non esclude che, come abbiamo ripetuto più volte, la prova è costituita dall'intercettazione.
Certo.
Quindi se lei ha interesse a far rilevare che l'identificazione degli interlocutori è dubbia,
certo,
questo è il momento per procedere all'esame.
Perfetto.
Resta il fatto della risposta del brigadiere, che non è stato comunque espressamente indicato volta per volta, cioè interlocutore per interlocutore, telefonata o conversazione per conversazione, la modalità di identificazione dei chiamanti.
Esatto.
La tecnica investigativa, siccome si può condividere.
Il problema qual è? Che noi ovviamente siamo andati all'inizio, perché se noi andiamo ai progressivi successivi, determinate persone, siccome molte chiamate si ritiene siano riconducibili alle stesse persone, ormai sono state acquisite in termini di individuazione, quindi non è che io rimbalzo a mesi successivi per dire qui Tizio come l'avete individuato. Il problema è che Tizio viene individuato all'inizio, e il problema è che all'inizio, quando Tizio viene individuato, non è scritto nella fase dell'indagine, né nelle informative, né nelle note, né nei brogliacci come e chi lo riconosce e per quale ragione. Quindi oggi a dibattimento, guardandoci i verbali, noi abbiamo verificato che praticamente i criteri di individuazione soggettiva non sono stati esplicitati in termini di riconducibilità a
quella determinata attività, a quella determinata telefonata, a quella determinata cosa. Quindi la mia richiesta è, siccome noi non possiamo accettare come individuazione un rimando di carattere generico alle pregresse intercettazioni o alle pregresse telefonate, la mia domanda è più specifica, se può indicare, ovviamente per le richieste che ho fatto, ma non c'è stata risposta fino adesso, quali sono i progressivi nello specifico che gli portano a ritenere che quella determinata persona è quella che loro indicano come identificato, oppure qual è l'attività di indagine e chi l'ha svolta e qual è il soggetto che ha riconosciuto come conoscenza personale la voce di Tizio piuttosto che quella di Caio. Perché io non farò la domanda sull'avvocato albanese che è intercettato e giustamente c'è il brigadiere d'arco che dice l'avvocato albanese l'ho riconosciuto, ma che immagino che per l'attività professionale svolta lo abbia già conosciuto tante volte, ma tutto questo non c'è rispetto agli altri testi. Scusate se sono stato prolisso.
Va bene, no, avvocato, allora però se è interesse deve scendere nel particolare, perché il fatto che non sia stato esplicitato non vuol dire automaticamente che non ci sia la possibilità di pervenire una identificazione.
Questo stiamo
sulla
facendo.
Sulla base di vari elementi che ora poi diciamo, no?
Ci diranno. Certo.
Ci diranno e ci hanno detto.
Ma quelli che ci hanno detto poi
interlocutori delle telefonate.
Quelli che ci hanno detto praticamente rispetto.
Che abbiamo sentito gli interlocutori delle telefonate.
No, ma ci mancherebbe. Ma quelli là.
Questa problematica che lei ha evidenziato e che insomma è stata ammessa dal test, certo. Però questo non vuol dire che sia impossibile identificare l'interlocutore.
Ma io non ho detto questo.
Vedremo se sarà possibile, sulla base di quali elementi sarà possibile. Quindi se lei ha interesse adesso a evidenziare delle singole problematiche con riguardo a delle singole conversazioni, allora lo può fare come lo poteva fare anche per gli altri verbalizzanti.
Allora, con riferimento, lei lo sa che io purtroppo sono stato assente e giustificato per un lungo periodo di tempo, quindi mi sto limitando a poter fare il controesame per quelle che sono ovviamente le udienze in cui sono presente, e quindi mi scuso con il brigadiere d'arco se sto facendo le domande a lui, magari non le ho fatte anche agli altri.
Assolutamente, avvocato, sono qua per questo.
Per esempio, Pietro De Sarlo, pagina 10 di 93 dello stesso verbale, se mi dice per favore, stiamo praticamente la conversazione, il rito 813, cioè la conversazione 813 del 16 febbraio 2010, ore 12.09, voi identificate Pietro De Sarlo, vi fa la domanda il
che
presidente, come avete
perizia,
fatto,
avvocato,
com'è?
Avvocato Urso, c'è la parte. 30, sì, l'avevo trovata.
Domanda del presidente, dottoressa De Rico, come avete fatto a identificare Sandro? In altre conversazioni il tono vocale, poi l'avevamo identificato in altre conversazioni anche telefoniche dove lui si presentava come Pietro De Sarlo, che era il collaboratore dell'assessore Pietro Conserva. La mia domanda è se mi indica la conversazione telefonica in cui si presenta come Pietro De Sarlo. Qual è la conversazione a cui fa riferimento lei?
In questa sede non sono in grado di indicargliela, avvocato. Ribadisco, i criteri generali di identificazione sono quelli che ho detto già quando c'è stato l'esame dei PM e che credo abbiano detto anche i colleghi che mi hanno preceduto.
Perché c'è poi domanda del presidente, sta parlando di Sandro. Sì, entrambi, anche Sandro Locorotondo. Erano due staffisti, l'assessore Michele Conserva, per cui nel corso dell'attività, anche in pregresse conversazioni telefoniche che questi avevano, si presentavano con il loro nome e cognome. Quindi poi il tono vocale l'avevamo fissato e di conseguenza era quello.
Certo.
Ma nella fase genetica, quindi, non c'è l'indicazione a verbale di qual è la intercettazione a cui fa riferimento.
Avvocato, innanzitutto si chiama, la può prendere la telefonata per favore?
Ma in quella telefonata non si dice niente. In quella
si
telefonata.
Chiamano per nome?
No, in quella non si chiamano per nome. Quando lei gli chiede come avete fatto a dire che è Sandro, lui dice, risponde, da pregresse telefonate. L'avvocato chiede quali sono le pregresse telefonate, il test risponde, non sono in grado di rispondere. Questa è la progressione del verbale di oggi. Perché, per esempio, c'è un altro ancora più, Maurizio Notar Nicola.
Un attimo, prima di passare ad altro, la vede questa conversazione?
Qual è il progressivo?
813, RIT 2410, 16 febbraio 2010.
813?
Sì. Ci vuole parlare dell'interlocutore, per favore?
...813 del 16 febbraio 2010, ore 12.09. Allora, dal minuto 1.33 l'assessore Michele Conserva, che effettua... No, scusi, questa è l'810, 813. Dal minuto 1.20 è Pietro De Sarlo. Si affissa dall'assessore Michele Conserva, che effettua una conversazione telefonica con il collega Sandro Locorotondo.
Sì.
Trascritta questa telefonata?
Sì, io sto sul report delle identificazioni, dove noi diciamo la telefonata. Allora, 813. Sì, è trascritta. Allora, dal minuto 1.20, noi scriviamo dal minuto 1.20, ore 12.10. Pietro De Sarlo parla al telefono con il collega Sandro Locorotondo, che però non è udibile dalla PG in quanto il colloquio in trattazione è stato captato grazie al sistema di intercettazione ambientale installato nell'ufficio dell'assessore Conserva e quindi consentiva solo di udire la persona presente nella stanza, che nello specifico era De Sarlo. Pietro De Sarlo, leggo testuale, uè Sandro, Sandro chiaramente non lo sentiamo, Pietro De Sarlo, ciao Piero, evidentemente Sandro ha riconosciuto... Quindi continua Pietro De Sarlo. Oh, Sandro,
secondo il criterio che lei ha detto prima, voi dovreste dire Piero non meglio identificato, Sandro non meglio identificato. Prima mi ha detto, abbiamo un criterio certo di identificazione, diciamo il cognome. Se non abbiamo un criterio certo di identificazione, ma è una nostra presunzione, non indichiamo il cognome. L'ha detto prima.
Ma l'ha indicato il cognome?
Sì. Ho detto prima, avvocato, che comunque...
No, ma nell'intercettazione non c'è.
Adesso stava leggendo testualmente l'intercettazione.
No, no. Il cognome...
Adesso, prima...
Presidente, mi perdoni. Ciao Piero, ciao Sandro. Non è ciao Piero De Sarlo, ciao Sandro Locorotondo.
Però... diciamo, non possiamo cambiare quello che è la realtà dei fatti, un attimo. Prima il test ha detto che hanno identificato queste persone come, diciamo, dipendenti, staffisti, sì, che erano nell'ufficio
dell'assessore Conserva.
Dell'assessore Conserva. E li hanno identificati per... come si chiamano queste persone?
Pietro De Sarlo e Sandro
Locorotondo. Sì, e come li hanno identificati, Presidente? Come?
E il problema è che i criteri generali sono quelli. Se non ho capito male, lei adesso mi sta chiedendo specificamente, nonostante io le ho detto,
dubbi,
guardi che nell'ambientale
ci sono altri
il tono
sangue,
vocale.
Ora,
come
dire,
mi perdoni? Mi scusi, avvocato. Non ho sentito.
Se c'è equivoco su questa identificazione o c'è certezza su questa identificazione, poi sarà motivo di discussione.
Ci mancherebbe, noi stiamo adesso cercando di accertare, siccome il criterio che ha indicato prima il test, attenzione avvocato, che quando noi abbiamo la certezza mettiamo il nome e il cognome, quando noi invece non abbiamo la certezza ma abbiamo
il nome e il cognome in questo caso.
Non mi sono spiegato. Non ho capito dove gli la certezza. La certezza ha detto prima che gli derivava da accertamenti specifici che loro avevano effettuato che li portavano ad essere certi. Quando ci abbiamo, tipo, si presenta, buongiorno, sono Pasquale Nicchiarico, allora abbiamo ritenuto che fosse Pasquale Nicchiarico. Se in presenza di nome soltanto, noi ci limitiamo, ha detto prima, a mia domanda specifica, a dire Pasquale non meglio identificato, oppure se poi dopo facciamo altri accertamenti lo identifichiamo. Questo è il criterio, però siccome io sto qua semplicemente per accertare le modalità con cui hanno fatto identificazione, io faccio la domanda, mi prendo la risposta e vado avanti, non c'è nessun problema. Cioè.
Ho detto le
va bene,
gli elementi sulla base dei quali hanno...
Presidente, la cosa fondamentale è comunque il tono vocale, che nel momento in cui viene fissata la persona, tipo ieri quando noi abbiamo sentito in aula telefonate tra l'avvocato Perli e il ragionier Fabio Riva, indagini durante, io non è che conoscessi l'avvocato Perli e il ragionier Fabio Riva, era evidente ieri che da quello che abbiamo ascoltato io sono stato in grado di dirle guardi quella parola l'ha detta l'avvocato Perli, quell'altra
sì,
l'ha detta il ragionier Fabio Riva,
ma
per quale ragione? Perché comunque voglio dire il tono vocale è quello nel
ma il tono vocale lei
fissa il tono vocale,
scusi, però lei fissa il tono vocale di una persona presumendo che si tratti di quella persona.
No,
perché, no, mi faccio terminare, poi le risponde, ci mancherebbe altro, io ho piacere a sentire le sue risposte. Però dico, lei fissa il tono vocale di quella persona e ritiene che sia quella persona perché precedentemente comunque lei ha individuato quella persona, poi si ricorda il tono vocale, anche io me lo ricordo. La nostra richiesta difensiva è invece nella fase genetica della prima telefonata o della prima conversazione che vi porta a individuare quella determinata persona come Pasquale Nicchiarico. Questo è il mio poi che quella persona, una volta individuata come Pasquale Nicchiarico, il tono vocale si fissi nella testa e uno sia dal tono, da quelle cose che dice, se lo ricorda sicuro, ci mancherebbe. Però capisce qual è la mia richiesta? La mia richiesta è sulla fase genetica. Però guarda, le faccio un altro esempio che secondo me è ancora più forte per noi dal punto di vista difensivo, lei magari ha una risposta e ci toglie i dubbi. Ingegner Maurizio Notarnicola. Vediamo questo ingegner Maurizio Notarnicola, il foglio del 12 di 93 del verbale sempre dell'udienza del 6 luglio 2018.
52, la 52.
La pagina è 52 e della perizia. La telefonata è la 2328 del 10 marzo 2010 ore 10. Praticamente questo Maurizio Notarnicola nelle sue indicazioni non è più Maurizio Notarnicola, ma diventa Michele Notarnicola. Dice, questo si chiama Michele Notarnicola, ma lo chiamano Maurizio. E poi gli dice che abbiamo identificato poi con le nostre banche dati e cose varie. Allora, la mia domanda sorge spontanea. Allora, che tipo di banche dati gli avete consultato, visto e considerato che quelle là, per quelle là, per andare a vedere i conti dell'arcivescovo c'era bisogno dell'autorizzazione del pubblico ministero. Se mi dite che banche dati avete usato per capire che uno che si chiama Maurizio Notarnicola invece non è Maurizio ma diventa l'ingegner Notarnicola, io mi taccio.
L'ingegner Notarnicola era monitorato anche con RIT 149/10. Quindi è evidente che il soggetto all'anagrafe risultava Michele Notarnicola, ma evidentemente veniva chiamato Maurizio. Era
quale accertamento fate con le vostre banche dati che vi dice questa cosa? Che banca dati è? Che vi dice che uno che si
è chiamato Maurizio emergeva dalle telefonate, chiaramente.
Bene. Quale banca dati, quale banca dati ha utilizzato per capire che quel Maurizio è invece Michele Notarnicola? Quale banca dati? Lei indica qua verbale. La risposta sua è Maurizio.
Il fatto che fosse Maurizio, ingegner Michele Notarnicola, nato a Foggia 1965.
Ma i dati richiedono l'autorizzazione.
Infatti sto chiedendo qual è la
persino noi a
guardi, presidente. Io non è che sto dicendo
l'anagrafe non
ma io quello che voglio chiedere al vice brigadiere D'Arco è: qual è la banca dati che ha consultato? Perché a verbale ha detto che questo passaggio da Maurizio a Michele avviene tramite identificazioni, poi con le nostre banche dati e cose varie. Qual è la banca dati che avete utilizzato dalla quale riuscite a capire che questo Maurizio Notarnicola non è Maurizio ma è Michele? Questo
può verificare
avvocato,
questo Maurizio,
allora, la banca
Michele
dati che mi dice chi è l'ingegner Michele Notarnicola, nato a Foggia il 26/9/65, è la banca dati anagrafe tributaria. Evidentemente è stata, visto che poi era monitorato con RIT 149/10, c'è anche la banca dati del gestore telefonico, quindi risulta l'intestatario dell'utenza telefonica. Il fatto che poi la persona venisse
volesse
chiamata invece
preciso, cioè della persona, l'interlocutore, il telefono,
cioè, voglio dire, quando il telefono viene intercettato si chiede al gestore telefonico l'intestatario di quell'utenza telefonica. Adesso non ricordo chi fosse il gestore telefonico, se fosse TIM, Vodafone, Windac, 3G e cos'è. Quindi quel numero era comunque intestato a Michele Notarnicola, nato a Foggia il 26/10/65. Il fatto poi che venisse chiamato Maurizio è chiaro, scusi, evidente, quale... non può risultare da una banca
Michele,
dati.
Su una cosa devo dare ragione all'avvocato, però questo forse non era meglio scriverlo che avete identificato in questa maniera Maurizio e...
sì, Corsione del Poi, sì, Presidente, sì, Corsione del Poi.
L'interessatario o l'avete scritto? No. C'è scritto nell'informativa?
No, non so se nell'informativa risulta da qualche
tra l'altro, brigadiere, questo è un ambientale in cui c'è un Maurizio, quindi siccome c'è un ambientale che c'è un Maurizio, questo Maurizio diventa Michele, questo Michele diventa Michele Notar Nicola, che con le banche dati avete fatto, quindi questi passaggi qua non sono chiari alla difesa, quindi dovrebbe cortesemente farci capire da questo ambientale Maurizio, questo Maurizio come diventa Michele, da Michele come diventa Michele Notar Nicola.
Allora, l'ingegnere Notar Nicola aveva la disponibilità dell'utenza 329-3173-212, dal 24 febbraio 2010 in poi è stato intercettato su questa utenza con rite 149-10.
Quindi?
Quindi voglio dire, era direttamente intercettato, quindi era stato anche identificato sulla base di ciò, oltre che anagrafe tributaria, l'intestatario dell'utenza. Piuttosto quindi, che dal canale delle telefonate,
prova a capire, a vedere di venirle incontro. Quindi praticamente mi sta dicendo che voi avete intercettato una persona che si chiama Michele Notar Nicola, che è un ingegnere,
sì.
Poi voi avete ritenuto, queste intercettazioni telefoniche sono antecedenti rispetto all'ambientale o sono successive? Quella a cui fa riferimento lei.
L'ambientale del 10 marzo, il monitoraggio di Notar Nicola, sì, iniziava già da febbraio, dal 24 febbraio, sì, quindi era già intercettato quando c'è stata quella.
Quindi, se ho capito bene, lei mi dica se ho capito bene, così possiamo andare avanti nel controesame, se ho capito bene, voi, mi dice se lei o chi l'ha coadiuvata nelle indagini, avete individuato l'utenza di questo Michele Notar Nicola, che veniva seguito, poi questo Michele Notar Nicola, voi sentite questo ambientale in cui viene chiamato Maurizio e avete ritenuto per riconoscimento vocale che questo Maurizio dell'ambientale fosse quel Michele Notar Nicola,
no.
Giusto? No. Allora non ho capito. Ho provato a capire, ma
nelle telefonate del RIT 149/10 quel Michele Notar Nicola viene sempre chiamato Maurizio.
Ah, ecco, questo
è un alias, mi sono spiegato.
Quindi praticamente in qualsiasi ambientale in cui viene chiamato uno Maurizio, lei pensa che è quello? Questo è il passaggio?
Non penso, avvocato, assolutamente. In questo caso, ribadisco, il soggetto, ingegnere Michele Notar Nicola, da quando è stato intercettato sulle telefonate, non viene chiamato Michele Notar Nicola, viene chiamato già Maurizio. Quindi voglio dire, è un alias, nonostante anagraficamente risulti Michele, viene chiamato Maurizio.
E quindi quello che stavo dicendo prima io, cioè voi poi avete fatto il riconoscimento vocale e avete ritenuto che in questo ambientale fosse quel Michele Notar Nicola detto Maurizio.
Il riconoscimento vocale è chiaro ed evidente, era monitorato, era dalle telefonate, lo
stiamo cercando
si comprendeva.
Di capire, brigadiere, per questo sto dicendo.
Nello specifico,
le avevo detto così e lei mi ha risposto no, quindi mi sembra di capire invece che era come dicevo io, in più l'aggiunta è che lo avete riconosciuto perché veniva chiamato Maurizio, perché forse avete riconosciuto anche la voce.
Avvocato, io probabilmente anche la stanchezza mi perdo dietro su tutti i giri così. Allora, io sono stato, ritengo di. Allora, sono stato, cerco di essere più chiaro se non lo sono stato fino adesso. La persona è stata monitorata col RIT 149/10 già dal febbraio 2010. Nonostante anagraficamente il professionista si chiamasse Michele Notar Nicola, veniva chiamato generalmente Maurizio. E voglio dire, adesso lei mi dice qualsiasi Maurizio, quindi per voi era Maurizio Notar Nicola. No, le sto dicendo che poiché già quando è avvenuta quell'ambientale, era già quasi un mese che lo ascoltavamo, forse l'abbiamo ascoltato anche in altri ambientali, ma comunque lo ascoltavamo telefonicamente, il tono vocale, come abbiamo detto prima e come ho dimostrato quando abbiamo parlato delle telefonate di Perli e di Fabio Riva, il tono vocale era stato fissato. e non differisce enormemente il tono vocale dal telefono, dalle captazioni ambientali. Quindi in quel caso non le so dire le modalità specifiche, però in quel caso, quando noi abbiamo indicato che era Notar Nicola, ingegnere Michele Notar Nicola, detto Maurizio, era per queste circostanze.
Quindi, mi sa indicare le telefonate in cui, di cui sta parlando? Cioè mi sa indicare praticamente nello specifico le telefonate in cui quando veniva monitorato si presentava come Maurizio o veniva chiamato Maurizio? Oppure altra domanda ancora, in quell'altro che non sappiamo quale procedimento l'avete fatto o se nello stesso procedimento avete fatto accertamenti per verificare perché l'utenza intestata a questa persona fosse realmente in uso a questa persona?
L'ha già detto, no. Che era intercettato e l'utenza era intestata a...
Ma si hanno fatto accertamenti per verificare che l'utenza intestata a quella persona fosse realmente in uso a quella persona. Cioè, questa è la domanda.
È stato sentito come test l'ingegnere, già sentito ad aprile.
E io ho fatto una domanda diversa, ho detto se quella persona, se avete fatto accertamenti in ordine al fatto che quella persona usasse lui quella utenza.
Era monitorato con RIT 149/10, sì, gliel'ho detto. E il brogliaccio di quel RIT penso sia gli atti. Ci sono progressivi, ce ne sono.
È in grado di individuare le telefonate in cui fate il riconoscimento di quella persona?
Avvocato,
come Maurizio, non come Nicola.
Prima telefonata.
Avvocato ha già risposto, però. Ha già risposto ampiamente,
non è in grado.
Voglio richiamare le sue risposte perché rischierei di aggiungere qualcosa.
Ha detto che non è in grado di indicare la telefonata allo Stato.
Va bene.
Ho indicato tutte le telefonate del RIT 149/10.
Va bene, possiamo andare avanti.
Senta, sempre allo stesso verbale di udienza, c'è alla pagina 16 del verbale la conversazione 15670 dell'8 settembre 2012 ore 11:02, dove il perito indica Michele uomo 1, donna 1, uomo 2. Noi individuiamo come uomo 2 l'ingegnere Antonio Marinò, che è stato identificato nella conversazione telefonica progressivo 6842 dell'8 settembre 2010 con l'ingegner Carmelo Degli Santi e nella trascrizione allorquando Michele Conserva chiede: allora di che si tratta, ingegnere? Questa persona replica: dunque, assessore, io sono qui perché sono coordinatore di un progetto e stiamo valutando il territorio di La Terza. Vorrei chiederle qual è l'accertamento tecnico, se c'è, che fate investigativo finalizzato a verificare che questo ingegnere fosse effettivamente l'ingegnere Antonio Marinò.
Abbiamo detto, era identificato nella conversazione di
conversazione
6842.
Però nella conversazione noi l'indicazione non l'abbiamo trovata. E lei riporta un passaggio dove dice: allora di che si tratta, ingegnere? Dunque, assessore, io sono qui perché sono coordinatore di un progetto e stiamo valutando il territorio di La Terza. Però non c'è un'informativa in cui, per esempio, andate a verificare chi è questo coordinatore, di quale progetto, di quale alla Terza, insomma, io non ho trovato niente.
No, non credo ci sia un'informativa in tal senso, no. Ripeto, in questo caso ci siamo rifatti a quella conversazione.
Ho capito, quindi c'è stata una deduzione. Ok, poi andiamo avanti. Andiamo al pagina 60 di 93 di quel verbale di udienza, cioè il PM le chiede la conversazione 67-76 del 15 luglio 2010, ore 17:03. Gli interlocutori sono, per quello che indica lei, Girolamo Marchinà e Gaetano, che lei indica come di Turzi e lo indica come utilizzatore dell'utenza 335-77-39-808.
Mi dice questa, qual è la progressiva, scusi avvocato?
La progressiva praticamente la 67-76 del RIT 90-10. Praticamente l'utenza è intestata a Ilve S.P.A. L'indicazione è con riferimento solo al nome, a Gaetano. Volevo chiedere qual è l'accertamento che voi avete fatto che vi ha portato poi a ritenere di individuare quel Gaetano con Lord di Tursi. Mi manca il passaggio perché non è esplicitato da nessuna parte, però se lei ce lo dice andiamo avanti. Perché dopo, siccome le chiedono specificazioni, il PM può spiegare chi è di Tursi, se l'avete accertato? Lei dice responsabile nell'ambito di quell'azienda e delle missioni in atmosfera, e quello è il ruolo di Tursi, ma non come l'avete accertato che lui utilizzasse quella utenza, che fosse lui. L'identificazione è avvenuta solo sulla base dell'intestato dell'utenza o anche sulla base di altri dati? No, l'utenza era intestata di Ilva S.p.A. Siccome si sono sentiti altre volte, quindi qua ritorna questo discorso del sentire... Quando si faceva riferimento a di Tursi per il discorso che ho fatto prima con le banche dati in uso al corpo, abbiamo visto tra i dipendenti e quindi abbiamo identificato il di Tursi. Allora, questo passaggio a me non è chiaro, perché se lei mi dice qual è la banca dati che la porta, che lei mette Gaetano e lei esce di Tursi, non penso che esista. Quindi, siccome l'intestazione è dell'utenza è a Ilva, questo discorso, il riferimento che lei fa alle banche dati mi sembra che sia un riferimento inesatto. Ci sarà qualche altro criterio che l'ha portata a identificare evidentemente la persona?
Non è inesatto, avvocato, perché nel momento in cui io in banca dati anagrafe tributaria metto Gaetano di Tursi, Gaetano di Tursi...
E il passaggio è quello, cioè se lei da una telefonata vede Pasquale... Non è che arriva a mettere Pasquale Annicchiarico in banca dati e quindi poi è chiaro che lei sa tutto di Pasquale Annicchiarico. Quello che mi manca è, non c'è nessuna banca dati che le dice che Pasquale è Pasquale Annicchiarico. Siccome c'ha 10.000 a Taranto dipendenti e l'Ilva, allora io voglio capire tra questi 10.000 dipendenti c'è questo Gaetano che parla, qual è l'accertamento che voi avete fatto che vi porta a ritenere poi di individuare quel Gaetano come di Tursi. Perché non è specificato da nessuna parte. Se lei me lo dice, magari la prossima indagine specificatecelo dall'inizio, così risparmiamo tutti tempo ed energia.
Allora, il monitoraggio delle utenze telefoniche di Archinà e di Capogrosso, non so anche se di Fabio Riva, da quel monitoraggio, quando io faccio riferimento a pregressi contatti, ci sono numerose telefonate, specialmente sull'utenza dell'ingegner Capogrosso, che dalla mattina iniziava a chiamare lo stabilimento e chiamava i vari soggetti. In quelle telefonate si chiama, non ricordo se fosse ingegnere o fosse un tecnico, Gaetano di Tursi. Tant'è che noi proprio sulla base di quello, quando le telefonate sono dirette all'utenza 335-77-39-808, sono sempre quelle, cioè nel momento in cui viene chiamata questa utenza l'interlocutore è Gaetano di Tursi. È ovvio che l'ulteriore verifica effettuata è Gaetano di Tursi inserito in un'anagrafe tributaria.
No, aspetti,
avvocato, lei non
quella successiva non mi interessa, perché lei ha saltato il pezzo che mi interessa. Invece io voglio capire qual è la telefonata nella quale il Gaetano diventa Gaetano di Tursi. Questo mi interessa. Non mi interessano riferimenti generici, né mi interessa quello che fate dopo con l'anagrafe tributaria. E il passaggio che manca è quello dell'individuazione. Poi io non la disturbo più.
Avvocato, dovremmo andarci a vedere tutte le telefonate pregresse di Archinà, di Capogrosso, piuttosto, non so se ci sono anche su ragione il Fabio Riva, allorquando contattano quell'utenza e parlano con Gaetano di Tursi. Se lei me lo chiede nello specifico con questo progressivo
io nello specifico le chiedo semplicemente qual è il progressivo che vi apre la luce, cioè dico, con questo progressivo io ho capito che Gaetano era Gaetano di Tursi. Perché Gaetano di Tursi si è presentato? Sono Gaetano di Tursi, oppure perché l'hanno chiamato? Ehi, Gaetano di Tursi. Cioè se c'è un'individuazione, se non c'è, oppure se non è in grado di dirmela, io vado avanti col contrasampo.
Allora, sicuramente c'è nelle pregresse, ribadisco, nelle pregresse che questa è una telefonata del luglio 2010, noi intercettavamo già da febbraio, sicuramente c'è nelle pregresse conversazioni, altrimenti non l'avremmo identificato ed associato a quell'utenza telefonica. In questa sede, su due piedi, non sono in grado di dirle qual è il RIT, la progressiva.
Va bene, grazie.
Prego.
Mi indica per favore, andiamo all'altro verbale di udienza 10 luglio 2018, se mi indica per favore qual è stato il criterio che vi ha portato a individuare come il partecipante a questa ambientale nel ingegner Filippo, dottor Filippo Cassano, perché l'ambientale, le dico subito qual è, perché qua c'è poi stata una mia eccezione procedurale che spezza un attimo il filo del... Eccola qua, il progressivo è il 129, la conversazione del 2 luglio 2010 delle 10:24. Lei individua il professor Lorenzo Liberti, l'ingegner Roberto Primerano, ma individua anche il dottor Filippo Cassano. Se mi dice, come fa a dire che quell'altro interlocutore è Filippo Cassano?
Che pagina è delle trascrizioni?
Allora, l'indicazione che lui fa di Filippo Cassano è alla 12 di 117 del verbale, in cui dice sì, la terza persona è il dottor Filippo Cassano, e il progressivo è il 129 del 2 luglio 2010 delle ore 10:24. Pagina perizia 2309.
Non ho riferimenti precisi adesso, avvocato. Nel report che ho come interlocutori ho professor Liberti, Filippo Cassano e ingegner Roberto Primeriano.
Va bene. Senta, un'altra domanda ancora. Con riferimento, parlo di pagina 60 di 117, sempre di quel esame del 10/7/2018 dell'udienza. Lei le viene fatta una domanda praticamente dal pubblico ministero in cui l'argomento è Archinà, che voi seguite Archinà praticamente, il RIT è il 257-10, progressivo 41-26 e poi ancora progressivo 63-79. Allora, ci sono dei messaggi e voi seguite sostanzialmente Archinà attraverso le celle telefoniche. Lei fa riferimento, ancora più avanti, sì, praticamente il fatto che fosse a Martina Franca lo rileviamo dalle celle telefoniche di aggancio dell'utenza di Archinà. Archinà si trovava a Martina Franca, la cella d'aggancio era quella di Viale Europa, SNC Martina Franca, il codice cella CGI22201332115483. Allora, volevo chiedere, lei da dove ha preso questo codice? Chi gliel'ha dato? E queste celle, chi gliel'ha date?
È dal cartellino che restituisce la macchina al sistema di intercettazione.
Quel sistema client?
Il client, il sì, client. Evidentemente, sì.
Quindi il client collegato al gestore telefonico vi dà.
Sono dati che ci invia il gestore telefonico in relazione alla localizzazione della cella.
Quindi in fase,
c'è il codice cella.
Quindi in fase investigativa voi utilizzate questo tipo di metodo per verificare le celle, giusto?
Ce lo restituisce il sistema.
Lo fa lei, ci mancherebbe.
Sì, è un sistema automatico.
Perfetto. Le faccio una domanda che potrebbe apparire pleonastica, però gliela faccio lo stesso. Quando lei svolge un'attività di indagine nei confronti di qualcuno e fa degli accertamenti di indagine, lei questi accertamenti di indagine li riporta poi nelle informative? Oppure, che so, se sono buoni per la persona non li riporta? Cioè lei, se fa un'indagine e c'è qualche accertamento a favore dell'indagato, lei comunque lo riporta, giusto? Se sta facendo l'indagine.
Gli accertamenti generalmente ci sono dei verbali, o verbali di operazioni compiute, piuttosto che verbali di sommarie informazioni o note per atti, voglio dire.
Perfetto, quindi quando fa un'indagine lei poi riporta il contenuto per sintesi dell'attività di indagine svolta.
Dell'attività di indagine svolta, certo.
Certo, perfetto. Allora, le devo fare una domanda. Lei, pagina 81... del verbale del 10/7/2018, c'è una domanda del pubblico ministero che dice: avete effettuato degli accertamenti in relazione a questo ambientalista tale Angelo Battista? Lei risponde: sì, praticamente di Angelo Battista si parla di una telefonata del 25 agosto 2010, ore 11:01, progressiva 78-22 del RIT 90-10, che intercorre tra Girolamo Archinà e Pierangelo Puzzolo. Praticamente questa telefonata Pierangelo Puzzolo chiedeva ad Archinà: come devo fare se qualcuno chiede di quest'Angelo Battista? E Archinà lo rassicurava che nessuno avrebbe mai cercato. In effetti gli accertamenti che noi abbiamo poi successivamente effettuato con le nostre banche dati, anagrafe tributaria, accertamenti diretti Comune di Taranto per quello che potevano fare, praticamente non abbiamo rilevato nessun soggetto a nome Angelo Battista.
Che fosse
un attimo soltanto, mi faccio terminare. Sì. Poi, presidente Delrico, quindi questi accertamenti, sì, volevo anche io la precisazione. Con che mezzi li avete fatti questi accertamenti? Noi abbiamo fatto delle visure anagrafe tributaria, non ci usciva il soggetto Angelo Battista. In che ambito territoriale l'anagrafe tributaria è a livello nazionale? Le chiedo, dal punto di vista della progressione dell'indagine, in quale informativa lei riporta questo accertamento che avrebbe fatto all'anagrafe tributaria, che è di livello nazionale, in cui lei non ha trovato nessun Angelo Battista? Qual è l'informativa?
Non abbiamo trovato nessun Angelo Battista che fosse esperto ambientale.
Sì,
qual è di Angelo Battista ce ne sono.
E qual è l'informativa?
Avvocato, di misure la anagrafe tributaria, indagini durante, se ne
e
fanno.
E lei mi fa vedere, no, mi perdoni, mi indica specificamente qual è la banca dati in vostra dotazione in cui l'anagrafe tributaria vi esce l'indicazione di Angelo Battista esperto ambientale, per esempio. Perché le dico questo, perché per esempio ieri, cioè in 20 secondi dall'anagrafe tributaria viene fuori Angelo Battista, nato a Valenzano Bari il 6 agosto 1947, che è proprio un consulente tecnico. Quindi io mi chiedo come e in quale atto di indagine voi, quale attività di indagine avete fatto reale per verificare che ci fosse, siccome lei questo chiaramente lo ha detto, però noi non l'abbiamo trovato da nessuna parte questa attività di indagine. Quindi lei non riporta, delle due l'una: o io mi sono saltato un informativo o una nota, oppure lei non riporta tutta la sua attività di indagine nelle informative.
No, avvocato, ribadisco, le misure anagrafe tributaria, piuttosto che le altre banche dati SD e cose varie, se ne fanno iosa durante le attività di indagine, e non è che tutte vengono riportate nell'informativa, è ovvio.
E qual è allora l'informativa in cui dite nell'anagrafe tributaria non risulta nessun Angelo Battista che fa il consulente?
No, lo diciamo già nell'informativa delle proroghe, lo stiamo dicendo in questa.
Lo dice, non ho capito, lo dite?
L'abbiamo accertato già durante l'attività tecnica, quindi qualche proroga, annotazione di proroga di indagine ci sta, ma ripeto, non è che viene riportata, anche perché la schermata dell'anagrafe tributaria, abbiamo interrogato i vari Angelo Battista che uscivano, avremmo dovuto riportare un malloppo enorme di vari Angelo Battista.
Sì,
che
però
mi perdoni,
ma io faccio un'attività di indagine per andare a verificare se esiste o non esiste un determinato soggetto che si chiama Angelo Battista. Una volta che io ho fatto lo scarico di cui parla lei, visto che era un malloppo da quello delle dimensioni.
No, non c'è nessuno scarico.
No, mi faccio terminare. Mi perdoni, sì. Poi io le lascio tutto il tempo che vuole per rispondere, però mi faccia terminare la domanda. Siccome lei ha mimato la, e ovviamente a verbale non viene, indicando con le mani una grossa dimensione di carte di Angelo Battista, cioè quindi mi sta sostanzialmente dicendo che l'anagrafe tributaria le riportava non solo l'unico Angelo Battista che io in un secondo ieri, anzi il mio collega ha trovato sull'anagrafe tributaria come Angelo Battista che fa il consulente, ce ne sono tanti, mi sta dicendo lei. Allora io le chiedo, visto che ce ne sono tanti, una volta che li avete individuati questi tanti, sicuramente avrete fatto poi degli ulteriori accertamenti per escludere che di questi tanti ce ne fosse qualcuno che, al di là di quello che poteva essere il titolo, perché non è che uno c'ha esperto ambientale, voglio dire, abbiamo assistito che c'era un maestro elementare che è diventato un maestro ambientale a Taranto, quindi anche se uno è maestro elementare può diventare un esperto ambientale, quindi non è che è il titolo che ti dà la qualifica di esperto se poi diventi esperto in determinata materia. Quindi qual è l'attività di indagine che poi, a fronte di questo malloppo di carte, le ha portato ad escludere che da questo malloppo di carte ci fosse l'Angelo Battista esperto ambientale? Questo è il passaggio investigativo che io non vedo nelle carte, le chiedo oggi sia di farmi capire qual è l'attività che avete fatto ad escludendum, sia le ragioni per le quali noi non siamo nelle condizioni di verificare in maniera postuma l'attività di indagine che avete svolto. Prego.
Allora, il malloppo di carte era relativo al fatto che se avessimo dovuto stampare le visure complete che abbiamo visualizzato sui terminali di tutti gli Angelo Battista che erano usciti dall'anagrafe tributaria, sarebbe stato un malloppo enorme da allegare.
Un allegato, però, voglio dire, un allegato informatico si poteva fare, abbiamo migliaia di documenti in questo processo, con quello non si poteva fare. Va bene. Andiamo avanti.
Quindi, rispondere però al testo.
Quindi, come ho detto prima, indagini durante di interrogazioni ai terminali se ne fanno a iosa.
Sì.
E si visualizza il dato sul terminale, non tutte le interrogazioni vengono stampate, perché voglio dire, in questo caso noi abbiamo effettuato le interrogazioni sui vari soggetti, incrociando i vari dati che l'anagrafe tributaria ci restituisce, quindi dalle dichiarazioni dei redditi piuttosto che dagli atti di registro e così, ma sono tutti dati che abbiamo visto a video, quindi da quell'incrocio di interrogazioni che abbiamo fatto noi in quel caso specifico abbiamo ritenuto di escludere che ci fosse un Angelo Battista esperto ambientale, ciò anche in relazione alle conversazioni che i soggetti intercettati avevano tenuto.
Quindi lei praticamente si deve fare un'indagine sul maestro Marescotti, vedendo che maestro Marescotti, maestro professore non so di scuola, comunque è un insegnante che dichiara poco ed è un insegnante, lei vede Marescotti e esclude che sia un esperto ambientale. Questo mi sta dicendo, l'indagine l'avete fatta così?
No, la si fa anche con siti aperti. Se io sui siti aperti, ad esempio, vado a vedere Marescotti, trovo dei documenti incontrovertibili che mi dicono che Marescotti
si occupa di ambiente. Quindi praticamente questa attività di indagine ad escludendum su tutti i numerosi Angelo Battista che avete visualizzato, l'attività successiva di verifica se erano o meno esperti ambientali non c'è nelle informative, mi conferma?
Sono state fatte effettuare le misure come ho detto prima
e quindi l'avete, diciamo,
abbiamo ricavato anche dall'incrocio con le telefonate che poi sono state riportate
nell'informativa. A parte l'incrocio delle telefonate, sì. Io parlo di accertamenti di carattere esterno per verificare la sussistenza o meno
sono state effettuate quel tipo di accertamenti.
Perfetto. Senta, le volevo chiedere questo. Vorrei che confermasse alla Corte che lei ha partecipato alle sommarie informazioni testimoniali, quindi era tra le persone comunque che interrogava la gente, del 4-12-12 di Morrone, dell'ingegner Ignazio Morrone. Se lo ha sentito lei, se conferma questo dato, se può verificarlo.
Se risulta a verbale, sì, è chiaro.
No, io glielo dico perché vorrei, chiaramente sono atti di indagine, non ce li ha la Corte questi qua. Se lei ha poi sentito sommare informazioni 12-12-2012 il test Semeraro, se mi conferma che poi... Mi dice sì? Sì.
Guarda, se risulta da verbale, se lei ha il verbale sotto mano,
io il verbale sotto tra i verbalizzanti, sì. Se lo può controllare.
Avvocato? Eh? Avvocato?
Sì.
Cesare Semeraro?
Cesare Semeraro.
Sì.
Se ha sentito il 22 maggio 2013 il dottor Luigi Romandini, se ha sentito il 28 settembre 2013 il
dottor... Se risulta da verbale, se l'avvocato sta leggendo, non è verbale sotto mano, quindi se risulta da verbalizzanti, certo.
Se vuole io gli sottopongo un attimo in visione.
Non ho dubbi, avvocato. Poi no, quindi, dico, se lei lo sta leggendo da verbale, gli è sotto mano, certo.
Io gliele faccio confermare, ce li ho qua.
Sì, allora, verbale sommare informazioni, 4 dicembre 2012, ingegner Morroni, risulta tra i verbalizzanti. Sommare informazioni, 12 dicembre 2012, avvocato Cesare Semeraro, risulta tra i verbalizzanti. Sommare informazioni del 22 maggio 2013, Luigi Romandini, risulta tra i verbalizzanti. 28 settembre 2013, no, non sono tra i verbalizzanti, questo qua.
Quale?
28 settembre 2013.
No, infatti quello del... Sì, loro possiamo
di
togliere.
Luigi Romandini, ci sono i colleghi Rizzo e Desiati.
Ok.
30 settembre 2013, Luigi Romandini risulta tra i verbalizzanti.
Non è che interviene dopo per caso, me lo controlli soltanto perché magari a memoria... In quello là in cui l'ha saltato, 28 settembre 2013. Non è che per caso interviene dopo, giusto per essere certi?
No, infatti no? Le firme finali sono dei due colleghi. Non...
Va bene, allora quello lo possiamo togliere.
29 novembre 2012, Don Nicola Prezioso sono tra i verbalizzanti. 5 dicembre 2012... Santoro Giampiero sono tra i verbalizzanti.
Perfetto. Puoi riprendere un attimo le cose, per favore? Grazie. Io vorrei che spiegassi alla Corte, oltre che ai giudici togati, anche ai giudici popolari, quando svolgete queste sommarie informazioni testimoniali, come si svolgono le sommarie informazioni testimoniali? Cioè voi fate la domanda, c'è la domanda e poi c'è la risposta e viene sintetizzata poi a verbale, come funziona?
Sì, è riportata a verbale, certo, c'è la domanda e c'è la risposta.
C'è la domanda e poi c'è la risposta.
Nella progressione, così come è riportato a verbale.
Allora, senta, siccome insomma, abbiamo avuto diversi testi, poi ne parleremo magari dopo, però ecco, le faccio un esempio. Pigliamo quello del 4-12-2012 di Morrone, Ignazio Morrone. Guardi, qui togliendo l'intestazione, noi abbiamo praticamente, dicevo, togliendo l'intestazione, noi qua abbiamo praticamente 10 pagine di verbale e abbiamo, scusate un secondo che non so cosa stia succedendo. Vorrei l'attenzione della Corte.
No, possiamo proseguire, scusi.
No, ci mancherebbe.
Un pacco.
Il pacco è sempre...
Sempre meglio.
Magari apriamolo degli artificieri, visto.
Allora siamo tranquilli. Va bene,
scusi. Ma ci sono i veleni, però, che non sono rilevati dal...
Cosa?
I veleni, no? Quelli là, che senti, no. Delle spie russe.
Vabbè,
un po' per sdrammatizzare, Presidente, se no ci prendiamo troppo sul serio.
Prego.
Allora, la domanda era questa qua. Il verbale del 4-12-2012, per esempio, di Morrone, cioè, è composto solo da 10 pagine, però inizia alle 9 di mattina e finisce alle 17:10 di sera, cioè 8 ore e 10 perché lei fa domanda e risposta. Allora, delle due l'una, o avete dei problemi a scrivere, oppure c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che lei mi ha detto.
Mi dica qual è la cosa di diverso, avvocato.
Beh, come vuol dire, 10 paginette di verbale in 8 ore e 10 di interrogatorio, siccome poi sono venuti testi qui e sono venuti a raccontare un sacco di testi dell'accusa, cose diverse da quelle che erano sintetizzate a verbale nelle sit fatte dalla Guardia di Finanza, allora chi ha detto la mia domanda me la fa terminare il pubblico ministero, poi fa la sua opposizione in salvataggio del teste. E allora la mia domanda è questa: siccome prima io l'ho fatto la premessa, ma come si svolge? Lei fa la domanda, c'è la risposta e lei scrive la risposta? Sì, mi ha risposto. E allora io le chiedo, visto e considerato che immagino che lei lavori da tanto tempo e sia anche abbastanza veloce a scrivere, com'è possibile che in 8 ore e 10 vengono scritte solo 10 pagine di verbale?
Avvocato, ripeto, come ha detto lei, è stato sintetizzato a verbale quello che dichiara il test.
Quindi il test non fate avvocato... letterale la domanda e la risposta? È evidente. Perché se fosse letterale, guardi, le faccio un altro esempio ancora più facile.
Guarda, il test, se non sbaglio, ha firmato quel verbale.
Io gli ho fatto una domanda diversa. Io gli ho detto, perché il test può riconoscere. Guardi, io conosco testi che pur di andarsene firmano i verbali, conosco testi che vengono intimoriti quando vengono fatti i verbali, conosco testi.
Ma però stai per insieme che abbiamo intimorito un test? No, abbia pazienza.
Io ho detto, io conosco testi, non ho detto che lei l'ha fatto.
Allora, un attimo.
Io sto dando tutta una serie di ipotesi.
L'avvocato le ha fatto questa domanda sulle modalità di redazione delle sommarie informazioni.
Infatti, ho risposto.
Tu risponde tranquillamente.
Evidentemente, il test avrà preso anche tempo tra una domanda e l'altra per cercare di esporre le cose che ha detto, che poi sono state sintetizzate nel verbale.
Scusi, l'avvocato
mi fa finire cortesemente.
Prego.
Il test, prima di essere congedato, senza essere intimorito, gli viene dato una copia del verbale in mano. Gli si chiede sistematicamente, ed è sempre stato fatto da 32 anni di servizio che io ho sempre operato in questo modo, io e i miei colleghi, si dà il verbale al test, lo si fa leggere, lo si fa controllare, se ritiene di dover rettificare parte delle dichiarazioni che sono state riportate a verbale, il test e le rettifiche ne viene dato atto, dopodiché si procede alla firma, firma il test, dopodiché firmiamo noi, non si dà il verbale in mano al test, firma e vattene senza
legge. Facciamo questo lavoro,
quindi voglio dire, se il test in quella sede voleva fare delle obiezioni relativamente a quanto riportato a verbale, le avrebbe fatte e sarebbero state chiaramente rimesse a verbale, sarebbero state sistemate le risposte in relazione alle obiezioni che il test avrebbe fatto. Questo è il
quindi sta rettificando quello che prima ha detto alla mia domanda,
cioè?
Io l'ho fatto una domanda specifica,
cioè?
Ho detto, siccome io faccio l'avvocato, non parlo tanto per i togati quanto per i giudici che non sono togati, ho detto, come si svolge l'interrogatorio delle persone che vengono da lei a essere interrogate? Lei mi ha detto, avvocato, c'è la domanda che lei trova lì e c'è la risposta che lei trova lì.
Certo.
Quindi fa domanda e risposta.
Certo.
E lei, se adesso invece mi sta dicendo, guardi, avvocato, che io sottopongo in visione se qualcuno c'ha qualcosa da dire, subito, eccetera, eccetera, e un altro, mi faccia terminare, è un altro paio di maniche. Io non sto dicendo, quindi io sto cercando di capire come vengono effettuati. Perché le dico questo? Perché l'avvocato Cesare Semeraro, che è un avvocato, viene sentito il 12-12-2012 alle ore 12 e praticamente il suo interrogatorio finisce alle ore 15, quindi 3 ore di interrogatorio. Uno si aspetta, vabbè, l'avvocato, figuriamoci l'avvocato quando parla, 3 ore di interrogatorio, 3 pagine. E allora c'è qualcosa che non quadra. Allora è diversa la realtà dalla risposta, perché non è la risposta, lei fa la domanda e poi sintetizza la risposta. Evidentemente non si svolgono così i vostri interrogatori, ma in maniera diversa, avvocato, che lei ci dirà adesso.
Sta nuovamente ipotizzando
non so cosa.
Mi faccia capire
le modalità. Io sto dicendo che l'avvocato Cesare Semeraro, l'avvocato Cesare Semeraro, noi l'abbiamo sentito in udienza, ha un eloquio fluente, veloce, quindi rispetto a 3 ore in cui è stato lì, io vedo 3 pagine. evidentemente non c'è stato domanda, risposta, domanda, risposta, domanda, risposta. Io se vado a fare un interrogatorio con una persona assistita e c'è domanda, risposta, domanda, risposta, domanda, risposta, in mezz'ora io me ne vado. In questo caso specifico abbiamo 3 ore. Allora la mia domanda non è che io sto cercando di dire che lei ha intimorito Cesare Semeraro, me ne guarderei bene, io sto cercando semplicemente di far emergere la realtà dei fatti, cioè che evidentemente non c'è una domanda ed una risposta, ma molto probabilmente c'è un parlarsi che poi genera una sintesi. Perché questo giustificherebbe il fatto che i testi sono venuti qua a dibattimento e hanno detto molte più cose di quelle che stavano sinteticamente scritte, non diversamente scritte, attenzione, io non sto dicendo che avete falsificato i verbali, io sto dicendo che avete sintetizzato i verbali, che quindi la sintesi del verbale può poi portare evidentemente ad una testimonianza che è molto più esplicativa della sintesi, che potrebbe non essere in contrasto, ma potrebbe non essere fedele. Questo è tutto, fedele che riporta tutto. Quindi la domanda è: le modalità con le quali, ad esempio, la domanda è specifica, avete sentito l'avvocato Cesare Semeraro, che è stato sentito per 3 ore e che avete poi riportato in 3 pagine, sono le modalità domanda e risposta oppure sono modalità diverse?
Forse risposto, però
probabilmente
vuole dare qualche precisazione.
Sì, ha detto bene l'avvocato, è la sintesi: qualora la persona sentita a sommare informazioni, quindi non interrogata, non è un verbale di interrogatorio che si fa la domanda e pedissequamente ci sono le risposte, quindi se uno parla per un'ora e mezza noi scriviamo quello che sta dicendo, quella è la sintesi di quello che ha detto la persona sentita, perché è stata sentita a sommare informazioni come persona informata sui fatti, è la sintesi. Evidentemente in questo caso probabilmente l'avvocato Semeraro, e lei me lo dice, un suo collega, comunque è un eloquio e cose varie, se dissentiva dalla sintesi che noi avevamo fatto, che probabilmente non era fedele rispetto a quello che aveva dichiarato, chiaramente prima di firmarlo avrebbe chiesto l'integrazione, avrebbe chiesto altro.
Lei mi risponde un disco rotto.
Lei mi sta parlando di interrogatori.
Non sono
interrogatori, sono verbali, sono ben informazioni che per loro natura si sintetizza la dichiarazione fatta dalla parte.
Quindi è diverso da come
non è diverso perché quella sintesi avvocato,
risposta e poi si verbalizza sintetizzandola, l'aveva già detto anche prima.
No, all'inizio ha detto c'è la domanda e poi la risposta, giro riportata fedelmente quello che dice, sì, mi ha risposto.
Fedelmente, però sintetizzandola.
Questo l'ha aggiunto dopo, a me quello serve. A me serve indicare alla Corte, che se no si potrebbe meravigliare del fatto che sono venuti numerosi testi dell'accusa a riferire cose ulteriori rispetto a quello che era sintetizzato, e hanno dato spiegazioni di frasi che erano sinteticamente riportate a verbale, che quindi c'è compatibilità, a me questo serviva il motivo, c'è compatibilità tra quanto dichiarato a dibattimento e quanto poi sintetizzato dalla Guardia di Finanza quando viene sentita. Perché per esempio Romandini, sentito il 22/5/2013, inizia il verbale 9:40, finisce alle 12:50, sono 3 ore, ma sono solo 4 pagine. Romandini ancora, 39/2013, inizia alle 10 il verbale, finisce alle 12, 2 ore, 2 pagine. Nicola Prezioso, 29/12/2012, inizia alle 16:45, finisce alle 18, 1:45, 2 pagine. Geometra Santoro Giampietro, 5/12/2012, inizia alle 10:40, finisce alle 14:45, 4 ore, 4 pagine. Quindi o si genera una pagina all'ora e a quel punto non siete molto produttivi, ma non immagino, o evidentemente voi parlate con la persona, c'è una interlocuzione in cui vi raccontate delle cose, cioè c'è domanda-risposta, comunque parlate di un argomento e poi condividete la sintesi con quella persona, fate la domanda e condividete una sintesi. Però questo è, cioè io vorrei che venisse trasferito alla Corte la realtà dei fatti, cioè che quindi quando sentite le persone non è un che dove è stato ieri, Ieri sono andato all'Ipercoop.
Non è integrale.
Non è una cosa praticamente dettagliata e specifica e in cui riportate fedelmente parola per parola. Ma voi parlate con queste persone e poi sull'argomento specifico della domanda riportate la domanda e la sintesi della risposta. Mi conferma che è così?
Assolutamente no.
E allora ci dica.
Se lei mi dice voi parlate con le persone, no, non è che siamo.
Riferisca alla Corte le modalità che hanno portato a generare una media di una pagina all'ora. Ci sono dei problemi.
Avvocato,
perché se non è così.
No,
ce lo dica. Perché
risposto.
Io ho ipotizzato una cosa che mi sembrava plausibile, che tra l'altro, Presidente, spesso accade. Noi non possiamo assistere i testimoni quando vengono sentiti nella fase delle indagini, possiamo assistere gli indagati. Spesso quando non c'è la trascrizione fedele, registrata, spesso si verifica questa cosa, perché la persona che sta facendo l'indagine fa la domanda ma vuole capire, quindi si crea una interlocuzione e una condivisione poi più o meno veloce di quello che si è detto in quel momento. Quindi non sto rappresentando alla Corte o al teste una realtà che io non ho vissuto o che noi colleghi non abbiamo vissuto, è il vissuto che accade. Se poi invece il teste mi vuol dire che quando vengono sentiti i testimoni da tre ore si partoriscono tre pagine perché accade qualcosa di diverso da quello che ho rappresentato io, ci mancherebbe altro, lascio lo spazio al teste per raccontarci che cosa accade in quelle tre ore quando si partoriscono tre pagine.
Avvocato, il teste ha già risposto.
Mi perdoni, io vorrei capire, siccome io ho dato una plausibile rappresentazione di ciò che può accadere, il teste mi ha detto
che non è così.
Assolutamente no, mi spiega il teste allora cosa accade.
Ha detto che non è che si fa la chiacchierata.
No, e cosa fa? E cosa succede? Allora mi spieghi cosa succede.
Parla diffusamente.
No, Presidente, non vorrei la sua risposta ma quella del teste. Mi dica quello che accade.
L'ha già detto, avvocato.
Mi dica quello che accade, brigadiere.
L'ha già detto, avvocato. Se vuole aggiungere qualcosa, vuole. Diciamo.
Esattamente come ha detto nell'ultima parte l'avvocato Annicchiarico. È ovvio che nel momento in cui io pongo la domanda alla persona sentita, la persona sentita non comprende la domanda, si crea quel minimo di interlocuzione per dire sì, guardi, se stiamo chiedendo questo, si sta parlando di questo. E ribadisco che quel verbale. Non stiamo parlando di un verbale di interrogatorio nel quale viene o fono registrato, nel quale viene portata pedisseguamente la risposta della parte. Viene sintetizzato, come abbiamo detto, evidentemente, quella è la sintesi di portata verbale.
Quindi
è la sintesi che viene portata verbale, assolutamente confermata dalla parte.
Perfetto.
Al termine del verbale, nel momento in cui la parte firma quel verbale. Questo è il discorso.
Benissimo.
Io probabilmente avevo inteso male io nel momento in cui lei dice chiacchierate, parlate, quindi come prima del verbale si fa la chiacchierata e cose varie.
No, non mi sarei permesso.
Quindi glielo scusa se io ho inteso male, ma voglio dire, l'atto è quello, quindi ci si presenta, se si presenta la persona, si identifica, si fa la domanda. L'interlocuzione si crea a seguito della domanda nel momento in cui la persona o non ha compreso o non è chiara nella risposta, quindi mi può specificare meglio questa cosa e quella è la sintesi che poi risulta da verbale.
Perfetto, era proprio questo che volevo dire.
Non è un verbale di interrogatorio nel quale
esatto.
Fedelmente o viene registrato e quindi poi sbobbinato, questo è il senso.
Perfetto, addirittura nei verbali di interrogatorio quando se non c'è la registrazione accade proprio quello che ha detto lei,
certo,
quindi
sì.
Non era questo che volevo che restasse.
Ma infatti forse probabilmente l'incomprensione è stata generata dal fatto che si parlava di interrogatori,
sì,
mentre
sì.
Stiamo parlando di verbali di sembrare informazioni.
Certo. Come abbiamo fatto con l'avvocato Marzullo, vorrei far sentire un writ soltanto al brigadiere, poi fare la domanda.
Può indicare di quale conversazione si parla?
Allora, siamo al 12 marzo del 12 marzo 2010, ore 15:30, progressivo 25:31. Perizia, non mi ricordo qual è.
Di che RIT stiamo parlando? Chiedo scusa.
RIT 2410.
Grazie.
non so se voi avete sentito? Sì, ecco, si sente chiaramente qui in questa conversazione che la persona che parla, che voi avete individuato come Ignazio Morrone, dice, ripeto, non ho problemi, e non dice altro. Questo è il file audio. Io invece nella sua trascrizione integrale vedo che lei riporta, Ignazio Morrone, ripeto, non ho problemi a firmare. Allora la mia domanda è: lei disponeva di un file audio diverso da questo o il file audio è unico?
Ho riferito già in precedenza in relazione a questa trascrizione, avvocato.
C'è un'aggiunta a firmare che non c'è.
Non è un'aggiunta. All'epoca noi, col collega col quale facevamo quella trascrizione, il collega Iano, abbiamo inteso, nonostante fosse disturbato, abbiamo sentito quella parola a firmare. Adesso con i mezzi tecnici di adesso, e lo abbiamo accertato anche noi allorquando ci fu fatta specifica delega di indagine nel 2015, ci fu chiesto di riascoltare.
Non mi scusi, mi è chiara una cosa però, perché io posso capire una parola per un'altra con un mezzo tecnico che non so quale possa avere, perché qua non stavamo neanche in cuffia, quindi io se sto in cuffia sento ancora meglio, ma qui la parola non ci sta proprio. Quindi da questo punto di vista voglio capire, o lei ha un file audio diverso oppure evidentemente c'è qualche cosa di strano, ecco.
Ma possiamo risentire? Tanto dura. No, no, col microfono va bene, così sentono tutti.
Esatto, non ho problemi a...
Però non si... c'è un rumore dopo, c'è un'altra...
Sì, ma non c'è una parola diversa, che io sì. Non ho problemi ad andare, l'ho sentito andare per firmare, o non ho problemi a giocare e io ho scritto poi firmare. Qui non ho problemi a, si dice distintamente, qui io vedo a firmare, quindi la mia domanda è, il file audio è lo stesso?
Il file audio è lo stesso, i mezzi tecnici sono differenti, avvocato. Nel 2010...
Quindi dei mezzi tecnici aggiuntivi?
Mi fa finire. Prego?
Avvocato,
se lei legge i pregressi verbali di udienze, ho spiegato ampiamente in che condizioni all'epoca stavamo in sala d'ascolto e con quali mezzi tecnici obsoleti che erano del 2005-2006, quindi con schede audio e con cuffie che non sono gli attuali mezzi tecnici di adesso. All'epoca quel AA con i rumori di sottofondo che ci stavano e cose varie, col collega abbiamo ascoltato e riascoltato, per noi veniva pronunciata la parola firmare. Siamo stati anche noi stessi, allorquando ciò è stato fatto rilevare nel 2015, allorquando abbiamo riascoltato con i mezzi tecnici in possesso del 2015, con ulteriori amplificatori e cose varie, siamo stati i primi a dire sì, in effetti quel firmare...
C'era stata una consulenza tecnica? C'era stata una consulenza tecnica?
Ma prescindere dalla consulenza tecnica, avvocato, voglio dire, l'abbiamo riascoltata con ulteriori mezzi tecnici, e voglio dire, era evidente che diceva e non firmare. Nel 2010, con computer che risalivano al 2006, in una sala ascolto dove c'erano sei pattuglie che operavano e con tutto quello che ci stava, ripeto, col collega, ascoltando e riascoltando, noi quella parola ritenemmo di sentirla, l'avevamo sentita all'epoca, altrimenti non l'avremmo riportata in trascrizione.
Le sue risposte sono molto eloquenti, io non ho nessun'altra domanda, grazie.
Va bene, grazie a lei. Allora, se non sembrerebbe che... Se non ci sono altre domande del pubblico ministero, sembrerebbe che il suo esame sia terminato. Quindi la ringraziamo e può andare.
Grazie a voi.
Grazie, brigadiere. Abbiamo solo Marra, quindi...
Sentiamolo
e poi magari senza pausa, cioè poi si chiuderà l'udienza, immagino.
Presidente, lascio tutto qua, poi dopo che è stato sentito il collega.
Se vuole qualche minuto possiamo... Va bene. Allora, Il test è Marra. Sì. Buongiorno, prego, si accomodi. Vuole leggere la formula d'impegno per cortesia?
Consapevoli, sì, delle responsabilità morali e giuridica, assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Bene, ci vuole dare le sue generalità, Marra?
Marra Francesco, nato a Taranto 4176.
Sì. Dove è in servizio? Sempre nella Guardia
in
di Finanza?
In servizio della Guardia di Finanza di Taranto.
In che...
Nucleo di Polizia Tributaria.
Finanziere o...
Appuntato scelto.
Appuntato. Va bene, allora Appuntato vuole rispondere alle domande dei pubblici ministeri e poi delle altre parti. Prego, pubblico ministero.
Sì, buongiorno. Brigadiere, chiarisce la Corte dove prestava servizio alla data del 9 aprile 2010?
Sì, prestavo servizio presso il gruppo della Guardia di Finanza di Taranto.
E quello dove presta servizio attualmente?
No, dal 1 ottobre 2017 presto servizio al Nucleo di Polizia Tributaria di Taranto.
Sì. Senta, richiamavo la data del 9 aprile 2010 perché lei è... tra i soggetti che hanno proceduto attività di polizia giudiziaria sintetizzata in una relazione in pari data. Vuole riferire il contenuto di quella notazione, a quale attività di polizia giudiziaria faceva riferimento? Potrà chiedere alla Corte di essere autorizzato alla consultazione, ovviamente, se ce l'ha.
Sì, chiedo
la necessità
alla Corte
di consultare, sì. Che cosa vuole consultare? Appunti,
la relazione
di servizio, va bene, se non
firma.
Ci sono opposizioni può consultarle, è autorizzata.
Allora, riferisca della, insomma, in cosa consisteva l'attività di polizia giudiziaria in cui era impegnato, con chi la stava svolgendo, a quali finalità.
Sì, allora, l'attività di polizia giudiziaria era finalizzata all'appostamento e al pedinamento per una conversazione telefonica avvenuta il giorno prima, quindi la mia superiore gerarchia ci aveva ordinato di pedinare e comunque osservare il soggetto con chi si dovesse incontrare il giorno dopo.
Ecco, allora chiariamo innanzitutto di che conversazione si tratta. La conversazione, se ne conosce il contenuto estremi.
1932 dell'8 aprile 2010, che era una conversazione avvenuta tra il dottor Archinà e l'ingegnere Intini Gianluca.
Lei conosceva il contenuto di questa conversazione?
Guardi, per sommi capi prendevo un appuntamento per il giorno dopo.
Ecco, no, ma io le chiedevo questa conversazione, il contenuto di questa conversazione, le era noto? E se le era noto, in che modo? Aveva partecipato all'attività di intercettazione o le era stato riferito? Aveva
no, ci era stato riferito che il giorno dopo dovevamo fare questo appostamento dalla superiore gerarchia e adesso non ricordo se il giorno prima ero in servizio o meno.
Sì, ma il contenuto di questa conversazione lei lo conosceva, le era stato riferito, sapeva sì, che si erano detti questi
sì,
due?
Sì, c'era stato riferito che ci doveva essere un incontro per il giorno dopo a Bari.
Ecco, tra chi?
Tra il dottor Archinà e l'ingegnere Intini.
Si trattava di persone a lei note?
Eh sì, vabbè, facendo parte della pattuglia comunque conoscevo le persone, quindi sapevo di che cosa stavamo parlando comunque.
Cioè la fisionomia di Intini Gianluca e di Archinà le era nota, sapeva chi erano, sapeva chi fisicamente chi fosse, le conoscevo.
A Chinà sapevo chi fosse, perché fino a quella data Intini ancora non lo conoscevamo, almeno io personalmente fisicamente non lo conoscevo.
Ho capito, quindi sapeva soltanto chi fosse a Chinà. Bene, e
quindi
che
il
cosa
giorno dopo ci siamo recati a Bari all'uscita dell'autostrada, alle 8.30 circa, quando è passata l'autovettura, un Alfa Romeo 166, con a bordo il dottor Archinà e l'autista dell'Ilva.
Ricorda la targa di questa autovettura?
Sì, la leggo dalla mia relazione, BJ621CR. E niente, passata questa autovettura, ci mettiamo a pedinare questa autovettura, quando prende direzione Bari Centro, passa davanti alla lungomare, quindi davanti alla Regione Puglia, e poi si ferma all'incrocio tra via Signorile e via Tanzi, il che voglio premettere che, tra l'altro, l'attività di pendinamento è stata fatta unitamente al brigadiere Edesiati, il mio capo pattuglia di quel giorno.
Eravate voi solo
a
bordo di un'autovettura, immagino?
Sì. Io e il brigadiere Edesiati.
Sì.
Quindi, giunti in via Tanzi e via Signorile, ricordo che comunque era, diciamo, il centro, e quindi le strade erano stradine strette, quindi... Sì. Vediamo scendere il dottor Archinà dall'autovettura, essendo una strada stretta.
Può specificare l'orario in cui questa...
Guardi, dovrebbe essere circa alle 11.05.
Sì.
11.05. Quindi il dottor Archinà scende dall'autovettura, lo vediamo entrambi, sia io che il brigadiere Desiati. Il brigadiere Desiati scende anche lui dall'autovettura di servizio, per poter proseguire il pedinamento a piedi, mentre io mi allontano dal posto, perché essendo una strada a senso unico non potevo parcheggiare, quindi mi sono dovuto allontanare dal posto. Il brigadiere Desiati continua il pedinamento, diciamo, a breve spazio, perché praticamente si erano fermati proprio davanti all'ufficio, che poi abbiamo scoperto che era l'ufficio della Teta. C'erano due insegne, una Teta e l'altra ingegnere Wiesel e ingegnere
Però Manzano. Scusi Mara, ma queste ultime cose, circostanze, le ha verificate lei personalmente?
La verifica del brigadiere Desiati, come riportato tra l'altro sulla relazione.
Ecco, però non le ha percepite?
Ovviamente no, perché ero la guida. Quindi, come è scritto sulla relazione, tra l'altro.
Quindi lei, quando la macchina dell'Ilva con a bordo Archinà si ferma, lei vede scendere Archinà?
Io vedo solamente scendere il dottor Archinà con dei fogli piegati in mano, e avviarsi verso la Teta.
Da quel momento
io mi allontano dal posto per motivi tecnici, perché non potevo sostare l'autovettura, e il brigadiere Desiati visivamente ha visto che
la fase successiva.
La fase successiva deve riferire.
Sì, da questo momento in poi lei non segue più né a macchina, né la macchina dell'Ilva, né Archinà, la sua.
No, ovviamente no.
Quindi dopo che succede? Lei aspetta lì e si ricongiunge con il suo collega?
Ho aspettato più avanti. Ho parcheggiato più avanti la mia autovettura, e una volta che era una strada a senso unico, ripeto dottore, poi dopo circa mezz'ora il brigadiere di Desiati mi ha raggiunto, perché mi ha riferito che telefonicamente il dottor Archinà stava uscendo dall'ufficio. Quindi ci siamo nuovamente messi a pedinare l'autovettura dell'Ilva, che è giunta a Modugno, presso gli uffici dell'assessorato regionale all'ambiente.
Sì.
Abbiamo visto scendere nuovamente il dottor Archinà dall'autovettura, senza nessun documento e recarsi all'ufficio.
Quando parla di documento parla di quello che aveva visto quando era uscito.
Senza nessuna carta, allora, diciamo, con precisione.
Sì.
Dopodiché ci siamo allontanati per ordini superiori, siamo rientrati in caserma, tutto qua.
Senta, poi c'è un'altra attività che voi avete esplicato invece il 9 maggio, il 5 maggio del 2010. Sintetizzata in una redazione di polizia giudiziaria in pari data. 5 giugno 2010.
Sì, dottore, la stessa cosa, qui c'erano delle conversazioni del giorno precedente che parlavano di un incontro tra Archina e il professor Liberti.
Anche in questo caso si trattava di conversazioni che aveva captato lei, contenuto perché era stato informato in occasione.
Sono stato informato dai miei capi pattuglia che ci doveva essere questa attività per il giorno dopo.
Quindi che cosa avete fatto? Innanzitutto lei era unitamente ad altri militari, se me li indica.
Sì, ero unitamente al maresciallo Rizzo, al brigadiere Desiati, all'appuntato Montesano Maurizio, l'appuntato Mosca Giuri Sergio.
Sì. Quindi.
Quindi
anche che attività compie?
Anche qui ci siamo recati, essendo la data successiva, parlavano di un incontro e qui abbiamo pensato che l'incontro avvenisse presso la Teta, e quindi lo stesso luogo del precedente incontro. Quindi ci siamo appostati nei pressi della Teta, sempre sita in via Tanzi, quando alle 8:30 circa ci siamo appostati presso la Teta per vedere quando arrivava la macchina di Archina.
Allora, che cosa verificate nel corso di questa attività?
Nel corso di questa attività, tra l'altro, era stata anche predisposta un'attività per cercare di verificare i luoghi di questo ufficio, di questi uffici, come fossero composti, per dare sfogo anche a un decreto di intercettazione ambientale.
Quindi avevate necessità di accedere?
Avevamo necessità di accedere. Per accedere furono contattati i dirigenti dell'Enel per poter entrare senza destare sospetto. Quindi un collega, precisamente l'appuntato Montesano, è entrato unitamente ai tecnici dell'Enel con la scusa di controllare l'impianto di fornitura elettrica.
Diciamo, si è travisato
unitamente ai tecnici dell'Enel per cercare di capire come fossero questi ambienti da poter mettere una microspia.
Ed è entrato solo lui?
In questo caso fuori sono rimasti il maresciallo Rizzo, il brigadiere Desiati e l'appuntato Mosca Giuri. Io ero in macchina a dovuta distanza per vedere quando arrivava la macchina di Archina e l'ho comunicata telefonicamente.
Ecco, quindi che cosa vede?
Quindi vedo arrivare la macchina, sempre la stessa macchina, la 166 dell'Ilva, un Alfa Romeo 166, arriva Archina, come lo vedo io, la vedo anche altri colleghi, scende dall'auto per recarsi presso questo studio. Il che leggo dalla relazione che l'appuntato Montesano, che era già all'interno prima dell'arrivo di Archina, vede proprio il momento in cui entra il dottor Archina e chiede del professor Liberti.
però questo è Montesano che lo è ha Montesano, testato nella relazione.
No, appunto, appunto l'ho detto, dottore.
Quindi, se ho ben compreso, lei vede solo Arpinati. Vede
l'arrivo della, dell'autovettura.
Senta, Archinà recava con sé qualcosa?
No, portava una cartellina di colore bianco, se non erro. Adesso se posso leggere. Sì, portava una cartellina di colore bianco.
Senta, quindi è l'unica persona che lei ha avuto modo di vedere, insomma, oggetto sì. di attenzionato.
Sì. Come riportato nella relazione dell'altro dottore.
Va bene. Poi... mi può specificare, se non l'ha già fatto prima, gli orari, quindi di arrivo, ma...
Sì, allora, alle ore 11 siamo andati via, l'arrivo era alle 10, alle 10.35, mezz'ora circa.
Dopodiché, dopo...
Siamo rientrati in caserma.
Dopo le 11 non avete più...
No.
Osservato gli spostamenti di Archinati.
No. Ci siamo allontanati da via Tanzi.
Io ho terminato, Presidente.
Sì.
Sì, solo una precisazione. Lei ha riferito che è stato l'appuntato Montesano
sì.
che si trovava all'interno proprio quando arriva Archinà.
Sì.
Che chiedeva del professor Liberti.
Sì.
Che cosa accade dopo? Dopo che ha chiesto del professor Liberti?
L'Archinà Presidente, ma come può riferire?
Già non doveva riferire in ordine a ciò che aveva accertato un altro, ma adesso gli stiamo chiedendo, quando ha detto già il test, che lui stava fuori. Che cosa deve riferire questo Presidente, test? Non può riferire niente.
C'è opposizione,
e comunque
c'è
un'attività che è stata fatta in
Lo chiediamo pure a chi l'ha fatta, non a chi...
Lo chiederemo pure a chi l'ha fatta.
No,
lo
chiediamo solo a chi l'ha fatta,
però
non a chi non l'ha vista.
L'annotazione è pure a sua firma, voglio dire.
Che fa parte della pattuglia in base a quella giurisprudenza che abbiamo richiamato.
È rimasto fuori, quindi voglio dire, chiediamo a chi c'era dentro.
Può riferire sull'attività che hanno compiuto unitariamente come pattuglia, può riferire. Poi sentiremo comunque, immagino.
Certo.
Anche
se, sì,
quindi,
appunto, dicevo,
può riferire, la domanda è ammessa.
La domanda è questa: una volta che ha chiesto di Archinà, viene fatto accomodare all'interno, viene mandato via, che cosa
viene subito fatto accomodare all'interno dell'ufficio?
All'interno,
sì.
Ecco, dopo che viene fatto accomodare all'interno, arriva qualche altra persona?
Sì, l'ingegnere Intini Gianluca. Arriva insieme a lui.
Sì. In questo momento lei ha parlato di questo personale Enel.
Sì.
Insieme a Montesano che si era...
Sì.
Senta, ma c'è... qualcuno che chiede qualcosa a questi dell'Enel?
Sì,
ma Presidente, io non penso che si possa fare questo tipo di esame da parte del pubblico ministero. Cioè, sta facendo...
Non ha sentito di noi su questo aspetto.
Sì, ho capito.
Abbiamo
io,
già emesso
purtroppo lui lo sa che io non ce l'ho di noi.
quindi ero assente, è giustificato.
Sì, ma anche in altre occasioni abbiamo detto che se si fanno parte della stessa
pattuglia, che allora qui stiamo parlando di una persona che ha già dichiarato un correttissimo esame da parte del pubblico ministero dottore Epifani, in cui ha domandato al test le cose che lui ha percepito direttamente. Adesso invece stiamo praticamente facendo un discorso completamente diverso, in cui noi stiamo facendo riferire a un test che ha visto tanto quanto me le cose che ha visto un altro test che dobbiamo sentire. Secondo me questa cosa non è corretta, visto che già la sappiamo in
noi, Presidente, mi perdoni, però dico, noi non abbiamo rispetto a chi era presente, rispetto a un componente della pattuglia.
Però io, Presidente,
ovviamente c'è una differenza, però
il concetto però è un altro.
Già il tenente di noi ha riferito
Quindi, il discorso è questo: noi abbiamo già a verbale, quindi non è che facciamo la domanda in cui chiediamo se è accaduto quel determinato fatto storico, il test ci risponde. No, noi abbiamo già a verbale l'indicazione da parte di questo test delle cose che lui ha direttamente percepito e che cosa ha fatto quel giorno. Quindi noi non è che siamo, la domanda diventa inammissibile nel momento in cui il pubblico ministero sa già che questo test ne sa quanto Pasquale Nicchiarico, perché quello che gli viene riferito al test è ciò che sta scritto nell'informativa, quindi che ha accertato un'altra persona. Quindi noi facciamo in questa maniera, veicoliamo il contenuto dell'informativa di un accertamento che ha fatto un altro che è anche testimone, lo chiediamo a questo test che non fa altro che riferire quello che viene sintetizzato in informativa da un altro. Cioè, secondo me non è corretto, però io mi oppongo.
Siccome abbiamo già emesso delle ordinanze in questo senso, sarebbe anche...
Sì, ma è diverso, però di noi ha coordinato tutte le indagini, era il capo,
non ritengo di ritornare,
e riferisce genericamente in ordine a determinate... Qui stiamo parlando di persone che hanno operato proprio.
Allora, dove sta scritto nel
come
test
facente
non
parte
cose
della
che
pattuglia che ha operato può riferirne.
Non c'è nessuna norma di divieto, Presidente.
Non c'è nessuna norma, è ammissibile la domanda.
Presidente,
che poi, insomma, sarebbe preferibile ascoltare dalla viva
voce per il
principio dell'oralità del processo penale, sentire dalla viva voce di chi ha compiuto quella specifica attività.
E nella lista testi,
Presidente,
chiedo scusa, così completo e forse riesco a soddisfare anche la curiosità del PM quando mi chiedeva in ragione di cosa ci si oppone. L'opposizione è dovuta al fatto che, chiedendo una circostanza in punto di fatto a un test che ha già preliminarmente ammesso di non avervi assistito, si sta in questo modo surrettiziamente introducendo, mascherata da prova orale, in realtà in questo dibattimento la relazione di polizia giudiziaria, perché il testimone non presenta i fatti, che credo addirittura sia rimasto all'interno dell'autovettura per tutto il tempo, più o meno, o nelle immediate adiacenze dell'autovettura, riferirà quanto ha scritto in quella relazione un suo collega in ordine a fatti quali non ha assistito, e in questo modo è questo il divieto che si viola, si introduce surrettiziamente, mascherandolo e termino, come prova orale una relazione di polizia giudiziaria. Ma di noi aveva dato, chiedo scusa, pubblico ministero aveva risposto sull'attività di indagine che, per quanto non personalmente svolta, aveva coordinato in qualità di superiore gerarchico, di ufficiale. In questo caso ci troviamo di fronte ad una persona che non ha neanche coordinato o dato disposizione, che ha fatto determinate cose, ha visto arrivare Archinà nelle adiacenze dello studio e l'ho comunicato ai colleghi, e a questo si è fermato. Poi ripeto, far leggere sostanzialmente a questo test ciò che è scritto nella relazione di PG, a nostro avviso, ed è questo il divieto che viene violato, introduce surrettiziamente la relazione di polizia giudiziaria in questo dibattimento, mascherandola come
divieto.
Quale?
Io non ne vedo divieti. Lui comunque ha appreso di un fatto, Presidente, al di là se era presente in quel momento, ma lui ha appreso.
No, mi perdoni, c'è la posizione
sono
formale.
Altri interventi delle difese, perché poi vorrei emettere l'ordinanza in modo che non ci sono altri interventi. Se qualcuno vuole prendere la parola,
sì,
la prenda adesso, perché poi...
Solo 20 secondi per dire che questa testimonianza
che si è già intervenuto.
Soltanto 20 secondi per dire che questa testimonianza sarebbe ammissibile nel momento in cui fosse il coordinatore delle indagini. La testimonianza in questo caso diventa inammissibile perché non si sta parlando del coordinatore delle indagini, si sta parlando di una persona che ha già riferito al precedente pubblico ministero e ha indicato le attività che lui ha svolto. Diversamente, lo stiamo sostanzialmente promuovendo a coordinatore dell'indagine, gli stiamo dando la possibilità di poter riferire in ordine ad atti che ha svolto la sua pattuglia. Allora, qua non è così, cioè, se altrimenti stiamo violando le disposizioni del codice, che prevedono invece come in ordine all'attività di indagine riferisca o chi ha fatto l'indagine o chi ha coordinato l'indagine. In questo caso l'indagine lui non l'ha fatta.
Cioè, di noi che stava a Taranto può riferire.
No, non c'entra niente. Pubblico ministero, lui è fuori, deve riferire non in ordine a ciò che è accaduto dentro, ma a ciò che chi è accaduto dentro gli ha raccontato.
Altrimenti non ha. Gli altri difensori quindi non devono intervenire, pubblico ministero.
Presidente, sì, nel precisare che comunque la questione poi ha modo senso fino a un certo punto, perché noi abbiamo numerosi altri testi da sentire sul punto, tra cui anche l'appuntato Montesano, però ritengo che sia determinante e conclusiva la sentenza del 14 gennaio 2016 numero 6116, sezione terza della Cassazione, da dove le leggo la massima: non viola il divieto di testimonianza indiretta previsto dall'articolo 195,4 codice di rito la deposizione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisca non in merito a dichiarazioni di terzi, ma sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti nello stesso contesto investigativo. Ritengo che sia difficile trovare una massima più pertinente al caso in esame.
Va bene, quindi si ribadisce l'orientamento che già la Corte, il Presidente ha ritenuto di adottare. La domanda è ammissibile, non esiste nessun divieto di legge, perché è firmatario, l'appuntato è firmatario della relazione di servizio, quindi può riferirla. E non solo, devo aggiungere andiamo avanti. Sì, devo aggiungere, come mi sfuggiva, devo aggiungere che il teste non sta leggendo pedissequamente l'informativa, ma secondo i dettami della legge, secondo l'interpretazione che della legge la giurisprudenza in merito alla lettura di appunti o di relazioni, diligentemente legge quello che c'è scritto nella relazione e poi riferisce senza però la lettura pedissequa della relazione. A questo proposito vorrei andare ancora avanti per stabilire un principio generale. Quello che dicono gli avvocati e che si mette a verbale non è prova di quello che succede nel dibattimento. Se qualche volta io non intervengo è per quello che calcisticamente si può definire forse il vantaggio, cioè per non vantaggio, vabbè, non sono esperta di calcio, cioè se io non intervengo, se non interviene il pubblico ministero, questo non vuol dire che quello che afferma il difensore dell'imputato di un'altra parte sia effettivamente la realtà o sia la verità o costituisca prova di quello che afferma. Quindi quello che lo voglio precisare una volta per tutte.
Per tutte le parti, immagino.
Sì, per certo, anche
no, siccome ha detto quello dice il difensore, quello dicono le parti, quindi anche
va bene,
il PM.
Ho notato che questo succede più per i difensori.
Più o meno, se vale, per tutte le parti. Bene. Chiedo scusa, non la interrompo più.
Va bene. Allora, quindi quello che dice il difensore, che viene messo a verbale, come è giusto che sia, alcune volte non viene stigmatizzato per non interrompere il corso del controesame, dell'esame e dell'intervento. Però questo non vuol dire che quello che dite voi a verbale sia la verità assoluta.
Bene, Presidente, io parlo
quindi
con il mio,
no? Questo lo voglio precisare, siccome incidentalmente uno dei difensori che è intervenuto, non ricordo neanche chi perché non è una personalizzazione, ha detto che dava lettura della relazione di servizio, il che non è, perché io ho notato con piacere che l'appuntato dà un'occhiata alla relazione e dopodiché riferisce a parole sue, come prescrive la legge, come prescrive la giurisprudenza, quello che è il contenuto della relazione. Quindi diciamo che soprattutto quando si tratta di dati numerici, per esempio la targa dell'autovettura, magari è difficile dirla a memoria, quasi impossibile a distanza di tanto tempo. Ma per quanto riguarda invece lo svolgimento di questo intervento su cui oggi ci sta riferendo, si sta comportando molto diligentemente, quindi diciamo questi inserimenti, queste precisazioni, quello che dicono le parti, anche se non le interrompo quando lo dicono, non le interrompo solo per non far perdere il filo del discorso, però lasciano il tempo che trovano, quindi diciamo hanno la rilevanza che gli attribuisce la legge. Non lascio il tempo che trovo, diciamo, è un'espressione un po' banale, però hanno il rilievo che la legge gli attribuisce, per cui diciamo, cerchiamo di andare avanti in una maniera un po' più spedita.
Presidente, chiedo scusa se il riferimento a me,
senza costringermi a questi interventi.
No, se il riferimento a me, però, Presidente, ci terrei a precisare, ma d'altronde lo potremo sentire tutti, la mia opposizione era determinata dal fatto che, a mio avviso, formulando domande a un test che non aveva partecipato all'atto e che poteva rispondere solo leggendolo, si introduceva surrettiziamente, credo di aver usato questa espressione, la relazione di PG negli atti del dibattimento. Non ho mai detto mi oppongo perché sta leggendo pedissequamente, si era rivolto a me. L'invito e la precisazione, chiedo scusa, che le affermazioni di tutte le parti processuali non siano il verbo, evidentemente ci trova concordi.
Io prendo la parola,
da parecchio tempo che intendevo
che ce l'aveva questa cosa, che ce la voleva dire. Io sono contento che lei se l'è tolta, che ce l'ha detta, però io anche mi tolgo.
Penso
la
che
mia
sia chiaro,
no, io invece le ribatto, no Presidente, però,
siccome
io
devo verificare che questi diciamo inserimenti surrettizi, giusto per utilizzare il termine dell'avvocato, si verificano frequentemente, allora io vi comunico che sì, la Corte li nota, il Presidente li nota. Beh, e che se non c'è l'intervento è soltanto per non disturbare il corpo.
Questa volta io parlo a nome mio, sono contento del fatto che lei ci ha detto questa cosa, così lei ce la doveva dire da tempo e adesso ce l'ha detta. Io gliela dico adesso, parlo per me, nel momento in cui, siccome io cerco di essere il più aderente possibile alla realtà che conosco e che vedo e che quindi cerco di rappresentare con difficoltà verbalmente, nel momento in cui lei, per quello che riguarda la mia persona sto parlando, verifica una circostanza di quelle che adesso ha detto, io invece la invito a dirmelo e a dirlo al verbale, perché siccome tendenzialmente ho un po' molti difetti, ma tendenzialmente ti dico la verità, e allora se non sto dicendo in quel momento la verità perché magari sto dicendo qualcosa di diverso e me ne dolgo, io la prego di intervenire. Grazie.
Va bene, grazie. Allora, possiamo, la domanda è ammissibile, quindi sì, può rispondere sul punto.
Se me lo può ripetere, sì, nel frattempo.
Senta, sì, stavamo parlando del personale Enel.
Sì.
Benissimo, c'è stata un'interlocuzione tra qualcuno che c'era nello studio Teta e il personale
Enel?
Sì, con Enel,
l'ingegner Maurizio Wiesel.
Cioè?
Quando sono arrivati gli operatori dell'Enel unitamente al collega, ha chiesto di affrettare le operazioni in quanto...
C'è opposizione, perché in questo caso c'è il divieto specifico che ha letto prima il pubblico ministero Epifani. Sta riferendo del relato, dichiarazioni che sono state rese all'interno di quel
coso. E qual è il
L'ha letta prima la sentenza, che ha detto che non può riferire in ordine alle dichiarazioni rese. Ci sono state delle dichiarazioni rese
dalle persone informate dei fatti.
Ho capito, ma le dichiarazioni... No, mi perdoni, c'è tutta quella giurisprudenza che dice che ci sono dichiarazioni che vengono verbalizzate diversamente, come accade nelle informative, in quel caso il divieto è uguale, perché non è che puoi riferire in ordine a cose che ha detto un altro. È la stessa cosa, identica e precisa, perché là si sono verificate delle circostanze in cui vengono riferite delle frasi, chi le ha sentite le riporta in informativa. Noi adesso stiamo consentendo che il soggetto che non le ha sentite le venga a riferire, è uguale.
Avvocato, no, questo no, perché comunque si tratta sempre delle operazioni di PG, quindi se abbiamo detto che l'appuntato può riferire anche su queste, è come se le avesse sentite lui, perché è unitaria l'operazione. Certo, diciamo, sarebbe preferibile ascoltare poi l'operante che ha direttamente percepito queste frasi, queste espressioni, però non c'è inammissibilità.
Presidente, io recepisco la nullità della sua ordinanza.
Va bene, possiamo proseguire. Prego.
Noi ci associamo.
Quindi sì.
Che di cosa affrettare le operazioni che stavano facendo gli operatori dell'Enel perché era impegnato.
Sì, utilizzò delle frasi offensive.
Sì, utilizzò alla fine delle frasi offensive. Dice,
la domanda è suggestiva, cioè posizione, utilizzò frasi offensive. La domanda corretta, sommesso avviso di questi difensori, se proprio dobbiamo ammettere questo tipo di sostituzione, quali sono state le frasi che sono state utilizzate?
Può riferire, sì, come si rivolse al suo collega?
Ha riferito, dice, mi mando fuori a calci, o vi sbrigate nell'arco di 3 minuti o vi mando fuori a calci.
Agli operai Enel.
Agli operai Enel, unitamente al collega.
Un ultimo chiarimento. Senta, lei ha detto che quando arrivò Archinà fu fatto entrare.
Sì.
Dove andò Archinà?
Nell'ufficio, in un ufficio in fondo.
Poi ha riferito.
Fu fatto accomodare nell'ufficio in fondo, che dovrebbe essere l'ufficio del dottor Liberti, del professor Liberti.
Poi ha riferito, sì, che giungeva Intini.
Sì, giungeva Intini.
Ma Intini giungeva, la domanda è questa: giungeva da dove Intini? Dall'esterno dell'ufficio o dall'interno dell'ufficio?
Da uno degli uffici. È uscito
da quale direzione? Da dove è andato Archinà o da altre?
Da dove è andato Archinà.
Quindi si trovava già all'interno,
sì, all'interno dell'ufficio, sì. Poi ha dato prima un'occhiata fuori per la strada, è rientrato dentro e poi ovviamente ha parlato con Archinà.
Ho capito. Grazie Presidente, ho finito.
Bene, allora, parti civili, ci sono domande?
No, nessuna domanda.
Allora, i difensori degli imputati, prego, avvocato.
Sì. Posso?
Prego, prego.
Avvocato Petrone, Claudio, e ovviamente do atto anche della mia presenza.
Sì.
Allora, appuntato Marra, c'è una informativa del 24 gennaio del 2013 che è... affirma Capitano Giuseppe Di Noi, Brigadiere d'Arco Alfredo. Lei, anche se non ha firmato questa informativa, ha partecipato alla redazione della stessa?
Guardi, dovevo vederla. Perché...
Sì, le pongo in visione la prima pagina.
Insomma,
dalla prima pagina
non lo so. No, non ricordo.
Può rispondere a...
Non ricordo sinceramente, signor Presidente. Troppi anni.
Okay, non trovo il suo nome, la sua firma.
Non è a firma mia, poi non so neanche il contenuto, quindi dovrei leggerla a sapere se effettivamente ho partecipato in quel periodo o meno. Quindi.
Avvocato, a lei risulta che...
Sì, ci sono degli atti di indagine che fanno parte dell'informativa, che sono stati effettuati anche dall'appuntato, come per esempio il verbale di sommaria informazione, testimoniali nei confronti dell'ingegnere Ignazio Morrone. Io sono partito come domanda preliminare, poi entrerò nello specifico. Vabbè, se non lo ricordo...
Il capitolo, però, non so se...
No, è sulle indagini, Presidente.
Sulle indagini o su quella?
No, è sulle indagini. Va bene, senta, appuntato, lei ricorda nel corso della sua attività di indagine se ha esaminato l'ingegner, se ha sentito assommare informazioni l'ingegner Ignazio Morrone?
Se c'è il mio nome, sicuramente sì che l'ho sentito.
Ok,
se sono le faccio... verbalizzanti.
Le pongo in visione il verbale.
leggere insomma le informazioni.
È un verbale del 4 dicembre 2012.
Chi deve procedere quindi al controesame? Avvocato Urso. E basta, è l'avvocato Petru. Non scrivi per la Petru. Beh, penso di sì. Non facciamo interruzione, cioè andiamo. O lo volete fare? Beh, vediamo se tra mezz'ora siamo. Ma facciamo un'altra mezz'ora. Aspettiamo mezz'ora e poi ci regoliamo. No, non facciamo forse la pausa. Aspettiamo mezz'ora e poi ci regoliamo. Se riusciamo ad andarcene meglio. O no? Allora facciamo una breve pausa perché forse ce la facciamo senza fare poi la pausa sindacale, va bene? Facciamo giusto 5 minuti.
Ancora